Antiviolenza al Coraggio di Frida, centro di riferimento della rete antiviolenza della provincia di Sondrio, nasce da una sperimentazione iniziata nell'anno 2016 su iniziativa di un'equipe femminile di operatrici con esperienza pluriennale sia sui temi del contrasto che della prevenzione della violenza di genere. L'attività si è poi strutturata nel 2017 con la costituzione dell'associazione e l'ingresso nella rete provinciale interistituzionale antiviolenza e il successivo ingresso al tavolo regionale antiviolenza, a cui partecipano tutti i centri riconosciuti dalla Regione Lombardia. Dal suo avvio l'attività del centro è cresciuta costantemente, tanto che addirittura, viste le esigenze, nel 2018 è stato aperto uno sportello decentrato a Chiavenna per favorire l'accesso alle donne che spesso riferivano difficoltà a spostarsi in sicurezza, quindi ad arrivare fino a Sondrio, a causa appunto dei meccanismi di controllo del maltrattante. Da inizio attività, quindi, del centro antiviolenza di Sondrio, sono 176 le donne che hanno contattato il centro. Nel 2019 abbiamo avuto 56 contatti, e di queste 32 hanno intrapreso un percorso di presa in carico e fuoriuscita dalla violenza, oltre alle donne che già si conoscevano dagli anni precedenti. Il 90% di queste donne hanno figli, sono per la maggior parte italiane e di età media tra i 28 e i 37 anni. Nel corso di quest'anno sono 3 le donne che è stato necessario collocare in una struttura di protezione. Non è possibile delineare un identikit preciso delle vittime né dei maltrattanti, come confermano i dati della letteratura che definiscono il fenomeno come trasversale. Le donne si rivolgono al centro solitamente dopo lunghi anni di relazione con il maltrattante, che quasi sempre è il coniuge o il fidanzato. Anche Sondrio, quindi, definita isola felice, in relazione ai dati descritti, deve fare il conto con questo fenomeno, purtroppo, che è in continuo aumento. Quando ho letto questi dati mi sono chiesta cosa stesse facendo l'attuale amministrazione per contrastare il fenomeno. Le celebrazioni dell'8 marzo e del 25 novembre vanno benissimo, per carità, ma pensiamo sia giusto avere una progettualità sul tema, quantomeno rimanere nei livelli delle precedenti amministrazioni. Ringrazio gli assessori Rossatti e Dell'Erba per essersi prodigate nel promuovere la serata del 25 novembre, alla quale ho partecipato con piacere. Credo si sia trattato della più toccante testimonianza che io abbia mai ascoltato sul tema, molto forte e a tratti inverosimile, ma così drammaticamente vera. Una cosa tuttavia mi è particolarmente dispiaciuta della serata del 25 novembre: vedere un auditorium Torelli quasi vuoto e soprattutto la mancanza della giunta al completo e del sindaco mi hanno confermato come questa amministrazione di progettualità sul tema ne abbia poca. Ritengo dunque che firmare il protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere sia il minimo indispensabile, ma vorrei capire quali siano le strategie di questa amministrazione. E ancora, la serata del 25 novembre, visto appunto che è stata una serata bellissima, ma che poi c'è l'auditorium Torelli, purtroppo era vuoto sostanzialmente, e questo cioè, tra di noi almeno dobbiamo dircelo, si è stata condivisa con la rete, e dalla poca partecipazione appunto sembrerebbe proprio di no. Ritengo inoltre che manchi proprio tutta quell'attività di prevenzione del fenomeno, dai corsi di autodifesa alle serate a tema dedicate alla sponsorizzazione del centro antiviolenza e della rete, anche perché il centro antiviolenza ha sempre mancanza di fondi, visto che comunque si continuano ad aprire in Regione Lombardia tanti centri antiviolenza, ma poi le risorse da spartire sono sempre quelle e quindi sono sempre meno. Infatti sono infiniti i modi per dare concretezza ad un unico nobile concetto quale quello della parità. Migliorare la percezione che figli, madri, sorelle, amiche abbiano di se stesse e fornir loro gli strumenti per affrancarsi da qualsiasi catena deve essere il nostro comune obiettivo. Per questo motivo ho deciso di scrivere la mozione che sto presentando, chiedendo che venga convocata la competente commissione. Ormai, mi dispiace, lo chiediamo un po' su qualsiasi tema, come un noioso lamento, ma mali estremi, estremi rimedi, per valutare insieme dei progetti e degli obiettivi condivisi. Uno in particolare è quello di stanziare delle risorse proprie del Comune, perché ci sono le risorse. al tema e al centro antiviolenza. Si potrebbe pensare anche a delle serate a tema o a dei cineforum, cosa che in passato è avvenuta, ad offerta libera per raccogliere dei fondi che vengono poi donati al centro stesso, proprio per il motivo che ho detto prima, che aprendo sempre più centri antiviolenza a livello di Regione Lombardia, poi le risorse sono sempre quelle, quindi anche al nostro centro arrivano sempre meno fondi. Far divenire poi i corsi di autodifesa come strutturali all'interno dell'organizzazione della programmazione del Comune di Sondrio mi sembra un'idea facile, già sperimentata e poco dispendiosa. In ultimo, ma non meno importante, la richiesta di avviare un percorso volto a scegliere una struttura consona che diventi una casa rifugio, ad oggi mancante in Valtellina. Le case rifugio, come sappiamo, ad indirizzo segreto, offrono protezione alle donne maggiorenni che subiscono violenza. Sono un luogo in cui intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e provare a ricostruire con serenità la propria autonomia. Ecco che questa richiesta, però, non sia lo spunto per risolvere a tralucci vino le problematiche del centro di accoglienza, cioè a dire, la faccio, la casa per le donne, perché almeno faccio contenti così gli abitanti del centro e con l'occasione inserisco le donne vittime di violenza in quel posto, così senza tanti problemi sposto il centro di accoglienza in una zona periferica. Ecco, questo solo per sincerarmi che non siano questi gli stimoli che muovono due grandi progetti come quelli appena citati. Grazie.
Grazie. Allora, è stato distribuito l'emendamento a firma Gianmanco. Aspettiamo, magari se votiamo l'ammissibilità all'emendamento e quindi poi iniziamo a discutere sul tema dell'emendamento e poi della mozione. E finiamo con la distribuzione. Quindi l'emendamento è stato distribuito, votiamo l'ammissibilità dell'emendamento. Chi è a favore? Astenuti? E contrari? Quindi l'emendamento è ammesso alla discussione. E adesso dovremo fare un intervento a favore e uno contrario. Io darei 5 minuti per poter leggere l'emendamento perché è un po' articolato. E proprio 5 minuti per farlo vedere a tutti e poi fare la valutazione chi è a favore e chi contro e poi lo votiamo. Quindi sospendo 5 minuti. se riprendete il posto, ricominciamo. Quindi passiamo agli interventi a favore e contro l'emendamento presentato. Ha chiesto la parola il proponente per l'intervento a sostegno dell'emendamento. Prego, consigliere Giammanco, prego.
Grazie Presidente. Ci tenevo a sottolineare che, data l'evidenza dell'importanza di questo argomento, ci è posto giusto portare il nostro contributo per un testo coordinato e approvabile da tutti. Soprattutto nel punto considerato che, come diceva giusto prima, ricordava la consigliera Di Zinno, aggiungere Sondrio e ente capofila della rete interistituzionale provinciale antiviolenza per noi è importante, perché da quando è stato istituito è quello che dirige le fila di tutto quello che succede in provincia. Poi, più che promuovere azioni, direi di continuare, perché le azioni sono già state fatte e le continuiamo a fare. Stanziare delle risorse per la creazione di una casa rifugio è un po' complicato deciderlo solo il Comune, proprio perché il Comune di Sondrio appartiene a questa rete interistituzionale e per questo è stato cambiato il terzo capofila della richiesta dell'impegno. Anche rendere strutturali i corsi di autodifesa sono stati già programmati 2 volte negli scorsi anni. Era stato organizzato per dicembre, ma non si è fatto in tempo per gli impegni istituzionali organizzarlo a breve, e sarà svolto nel mese di gennaio. Quando sarà fatto questo corso, vediamo la risposta della cittadinanza e a quel punto si potrà rendere strutturale. Secondo me è un messaggio importante che arriva veramente alla coscienza dei nostri concittadini se viene accolta all'unanimità. Grazie.
Grazie consigliere. Se c'è un intervento contrario all'emendamento, consigliere Di Zinno, prego.
Ma alla fine ho letto l'emendamento composto appunto da più parti, ma cioè, proprio l'emendamento in sé va a snaturare la mozione che io ho presentato. I primi emendamenti vanno proprio a snaturare la premessa culturale, mentre gli altri emendamenti l'annacquano completamente, perché è chiaro che se negli impegni non si decide di non stanziare delle risorse proprie del comune, ma di ancora coinvolgere enti sovracomunali, cioè va proprio a snaturare quello che io chiedevo in questa mozione, anche in relazione ai corsi autodifesa, sul fatto che ne era previa, a parte che un corso di autodifesa non dura un mese, perché altrimenti, cioè, è meglio non farlo se dura un mese. Che fosse previsto per dicembre, noi non ne sapevamo niente, quindi anche il fatto di chiedere delle commissioni e quindi fare delle strategie comuni sul tema credo sia assolutamente necessario. Non credo sia difficile renderli strutturali, e anche il fatto di dire che voi state andando avanti a promuovere delle azioni a tal fine, secondo me questo non è vero, perché altrimenti non avrei scritto questa mozione. Che il comune di Sondrio sia ente capofila lo sappiamo benissimo, ma poi la rete non può essere coinvolta solo ed esclusivamente quando si ha bisogno, ossia per esempio la casa rifugio, e quindi coinvolgiamo la rete, valutiamo, va coinvolta anche per il corso di autodifesa che era in programma a dicembre, poi non si è riuscita a fare, è stata coinvolta la rete? Per il corso in partenza in gennaio, ossia tra un mese esattamente, è stata coinvolta la rete? Nella serata del 25 novembre sono stati coinvolti tutti i soggetti della rete? No, questa è la mia domanda. Quindi onde evitare che venga snaturata completamente la mia mozione, quindi è annacquata sia nella parte culturale che negli impegni, la minoranza è contraria all'emendamento.
Grazie, passiamo alla votazione dell'emendamento. No. Allora, sull'emendamento, lo ricordo, c'è l'intervento a favore e l'intervento contro. Poi si passa, che sia approvato o non approvato, si passa alla discussione generale della mozione. Quindi poi eventualmente gli interventi si fanno sul testo, se rimane quello proposto o se viene emendato. Quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore dell'emendamento? Contrari? E astenuti? Quindi l'emendamento è passato con 21 voti favorevoli e contrari 10, nessuno astenuto. Quindi passiamo alla discussione generale del testo della mozione come emendata. Se ci sono interventi, consigliere Sungini, prego.
Grazie Presidente. Non modificherò il mio intervento nonostante lo stravolgimento di questa mozione, perché ci tengo a dire quello che avevo preparato a sostegno di questa mozione. Perché la consigliera Di Zinno con questa mozione chiedeva delle cose semplicissime che non avrebbe neanche dovuto chiedere, dovevano essere già la normalità, soprattutto nella parte la convocazione delle commissioni, di promuovere azioni di sensibilizzazione non solamente nelle giornate dedicate, eppure dovrebbe essere un'attività in continuo questa. Lunedì si è svolta l'iniziativa organizzata dal Comune in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e qui ci torno dopo nel corso dell'intervento. Di stanziare delle risorse per la creazione di una casa di rifugio mancante in Valtellina, anche questa ormai dovrebbe diventare una priorità, e di rendere strutturali corsi di autodifesa personale dedicati alle donne e non, quindi non solo per le donne, anche qui bisognerebbe magari cogliere queste sottigliezze. La consigliera Di Zinno ha illustrato i dati e la situazione della nostra provincia, che non è affatto, non sono dati rosei. In generale nel nostro paese la differenza di genere segna un abisso in cui diritti e sicurezza si sbriciolano inesorabilmente ad ogni giorno che passa. Nel 2019 ad oggi in Italia sono 95 i femminicidi, uno ogni 3 giorni, 80 commessi in ambito familiare affettivo e 60 all'interno di una relazione di coppia. Nel 2018 le donne uccise sono state 142, una in più dell'anno precedente. L'anno scorso le vittime femminili hanno raggiunto il valore più alto mai censito in Italia, attestandosi sul 40,3% a fronte del 35,6% dell'anno precedente. I carnefici non sono, come spesso si vuol far credere, immigrati, malati di mente, tossicodipendenti. Questi sono stereotipi sbagliati e pericolosi. Gli uomini che usano violenza contro le donne sono spesso mariti, partner, ex mariti e fidanzati, che hanno anche il coraggio di difendersi incolpando la donna con un bel "se l'è cercata". Ma non ci sono solo i femminicidi, che sono, diciamo, l'atto finale di tutta una serie di cose che invece avvengono anche prima. Le violenze che vengono compiute ai danni di una donna vanno dalle vessazioni psicologiche ai ricatti economici, alle minacce, persecuzioni, abusi, stupri, fino a poi appunto arrivare al femminicidio. Di questo calvario si continua a parlare, ma poi concretamente poco viene fatto. Fondi al palo, centri antiviolenza mortificati nella progettualità quotidiana, famiglie abbandonate, orfani dimenticati. Purtroppo la nostra provincia ha registrato dal 2014 al 2017 3 femminicidi. 2014 Grosotto, Veronica Balsamo di anni 23. 2016 Villa di Tirano, Moira Giacomelli 43 anni. 2017 Cose Valtellina, Svetlana Balica di 44 anni. Per non parlare del tentato omicidio che c'è stato a Berbenno qualche mese fa, e anche lì non è solo il tentato femminicidio, ma anche tutto il contorno familiare di copertura di questa persona. Le campagne di sensibilizzazione e di denuncia contro la violenza di genere servono a poco se non sono accompagnate da atti concreti e quotidiani. Serve a poco anche l'indignazione sbandierata sui social, sulle prime pagine dei giornali, quando succedono fatti eclatanti che si potevano prevenire e rimangono appunto indignazioni fine a se stesse. Non si può più rinviare, siamo in piena emergenza, non solo a Sondrio, siamo in piena emergenza in questo paese. Bisogna cambiare una cultura, e allora cambiamola questa cultura, iniziamo nel nostro piccolo. Certo, nelle vostre linee programmatiche le donne sono assenti, non le avete ritenute degne di attenzione, questo è già un segnale preoccupante. E allora iniziamo, certo, data la rilevanza dell'argomento, un emendamento di questo tipo che va a snaturare una mozione, francamente. E iniziamo, per esempio, assessore dell'erba, non è sufficiente dire ogni lasciata è persa e chi non c'è si arrangia. Diate importanza anche ai riti, alla giornata dedicata. È il primo anno, dopo tanti, che non abbiamo predisposto un posto occupato, che sarà una cosa semplice. Ma io voglio ricordare ancora una volta che una persona che sedeva in questo consiglio comunale è stata vittima di femminicidio, e quindi non lo trovo un rito sterile riservare un posto per una sera in un consiglio comunale per una donna che non c'è più, non ha più diritto di parola. Sono simboli, però servono anche i simboli, proprio perché è una battaglia di tipo culturale. E assessore dell'erba, non me ne voglia, però iniziamo con il pretendere che i componenti della maggioranza partecipino all'iniziativa organizzata dal comune, perché altrimenti è inutile che partecipano solo le due assessore che hanno organizzato una lodevolissima iniziativa che meritava di essere seguita da molte più persone, soprattutto dagli uomini. Per fortuna è stata seguita al mattino dai numerosi studenti, che poi bisogna lavorare lì, ma mica solo lì, perché la vostra assenza è molto emblematica. Il messaggio è arrivato forte e chiaro. A questa maggioranza non interessa assolutamente affrontare questa tematica, neanche nella giornata di rito. Allora perché avrebbero dovuto partecipare i cittadini, se non partecipate voi, noi? La serata, tra l'altro, ha reso plastiche le mie preoccupazioni, perché non avendo occasioni di confronto e di commissione, uno osserva e si fa delle idee, mi auguro sbagliate, però non lo so. Dove erano i soggetti che fanno parte della rete antiviolenza? A parte i rappresentanti della questura, che non erano neanche pochi. È di pochi mesi fa la sottoscrizione del protocollo provinciale. Ma quali relazioni si stanno tenendo con questi soggetti? E non da parte dei dipendenti, io mi riferisco alla parte politica. Il mio timore è che si stia gettando all'ortiche il lavoro anche faticoso di anni, dove si sono intessute relazioni e collaborazioni non scontate, non semplici, non facili. Come mai non sono stati organizzati i corsi di difesa? Avete detto che mai erano in programma, eccetera, però non basta il corso, bisogna inserirlo in un percorso che serve a mettere in contatto le donne con il centro antiviolenza del comune. Non è sufficiente dire questo è il centro, questo è il numero di telefono, arrangiatevi, se avete bisogno contattatelo. Chi si occupa di questa problematica sa che le occasioni vanno create. Bisogna organizzare iniziative nell'arco dell'anno che tengano alto il dibattito e siano di stimolo, creare importanti input per lo stretching culturale degli uomini. Certo, bisogna prefissare un percorso, avere un obiettivo. È per questo che diventa improrogabile creare una casa rifugio a Sondrio. Non è più rinviabile, allora bisogna predisporre i fondi, perché senza i fondi non si va da nessuna parte, come peraltro ha sottolineato l'ospite della serata organizzata dalle assessore. È ora il tempo che dalle parole si passi ai fatti e si riprendano i fili del lavoro di questi anni e si continui. Non eravamo all'anno zero e vediamo di non tornarci. È per questo che noi ci asteniamo da una mozione che voi avete stravolto per, non so, mancanza di coraggio, mancanza di interesse. Francamente siete poco comprensibili. Grazie.
Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Cattaneo, prego.
Grazie Presidente.
Allora, è fuori da ogni dubbio che la percentuale di femminicidi in Italia e nel mondo sia molto elevata. Ho acceso la televisione casualmente oggi pomeriggio e ce ne sono stati due nelle ultime forse 24-48 ore. Queste violenze avvengono non solo per motivi passionali, ma anche per motivi futili purtroppo, o perché non si accetta il parere o la volontà di una donna. E purtroppo, in certi contesti, è brutto dirlo, ma esiste ancora il vecchio concetto che voleva vedere la donna sempre in inferiorità rispetto all'uomo. Tutte le conquiste sociali atte a rivalutare la figura femminile vengono cancellate ogni volta che la cronaca nera ci pone di fronte a questi casi drammatici. Quindi è necessario che ogni donna capisca che la violenza non potrà mai coniugarsi con il rispetto e che nessuno potrà essere sopraffatto né con la violenza fisica né con la violenza verbale. Va inoltre affrontato con fermezza anche il mondo maschile, soprattutto quello dei giovani, e secondo me è proprio su loro che bisogna lavorare, e un ruolo rilevante ce l'hanno la famiglia e la scuola. Questi sono i luoghi preposti in cui va affrontato il problema, educando sia i ragazzi che le ragazze al rispetto reciproco, all'ascolto, alla condivisione e alla comprensione, senza permettere che uno si imponga sull'altro, anche solo con la voce grossa, perché poi è facile passare dalla voce grossa a gesti di sopraffazione e che possono degenerare in violenza e nei casi più gravi sono anche irreversibili. La nostra amministrazione si è dimostrata sensibile e attiva nell'affrontare questo problema sociale, che è una vera e propria emergenza in Italia e anche nel nostro contesto territoriale i casi sono in aumento. Il Comune di Sondrio, come ente capofila della rete interistituzionale provinciale antiviolenza, ha convocato 4 riunioni, una nell'agosto del 2018, una nel marzo, luglio e settembre 2019. L'assessore ha partecipato alle riunioni in Regione Lombardia per la stesura del piano quadriennale regionale per le politiche di parità e per il contrasto alla violenza, portando proposte e indicazioni sulla situazione di assoluta diversità dovute anche alla conformazione del nostro territorio rispetto alle altre province lombarde. La Giunta ha collaborato con la Questura e con le altre forze dell'ordine in occasione della giornata del 25 novembre 2018, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare i ragazzi delle scuole superiori sull'argomento. Con contributi esterni, il Comune ha disposto una campagna provinciale al fine di informare la popolazione sull'esistenza dei centri antiviolenza Il Coraggio di Frida, Sportelli di Sonde e di Chiavenna, attraverso locandine e cartoncini sui quali c'erano tutti i riferimenti che erano necessari: mail, telefono, i contatti social. In occasione dell'8 marzo, la giornata della donna, il Comune di Sondrio, sempre in collaborazione con il Coraggio di Frida, ha organizzato un evento teatrale con la compagnia Le Cognate Tacco 12, con una raccolta fondi a favore del centro antiviolenza. A giugno è stato organizzato presso il Musa la mostra Scars of Life del fotografo Daniele De Rio. Il ricavato della vendita dei suoi quadri è stato devoluto all'ILTE, al centro antiviolenza. Quest'anno, in occasione del 25 novembre, l'assessore ha provveduto a predisporre un unico manifesto per calendarizzare tutti gli eventi che venivano organizzati dai sottoscrittori del protocollo d'intesa. Sempre quest'anno la collaborazione con la Questura è stata proficua, perché si è potuta informare tutta la cittadinanza sul progetto ministeriale della campagna Questo non è amore, sia durante gli incontri organizzati dal Comune, sia attraverso un gazebo che è stato posto in piazza Campello. Il Comune di Sondrio ha organizzato i due eventi, la mattina presso la sala del Policampus per i ragazzi delle scuole medie, e bisogna dire che erano rappresentati la quasi totalità degli istituti. La sera invece c'è stato un incontro presso l'Auditorium Torelli, aperto a tutti, con la scrittrice Gentilin, che ha portato la sua testimonianza sulla violenza domestica. Il prossimo 23 gennaio il Comune, insieme all'Ordine degli Avvocati, terrà un seminario sulla violenza delle donne, con la presenza di magistrati, avvocati, psichiatri. A gennaio sempre sarà consegnato l'appartamento in via Fracaiolo, che allargherà gli spazi del centro per consentire una più facile accoglienza delle donne che si recano al centro e una maggior riservatezza durante i colloqui. Questo è in sintesi tutto ciò che è stato fatto dalla nostra amministrazione e si evince che l'impegno posto e la sensibilità posti in questo lavoro siano state al massimo livello in un clima di piena e proficua collaborazione con enti e istituzioni. Grazie.
Grazie. Chiesto la parola al consigliere Parolo, prego.
Grazie Presidente. Io volevo rispondere a quanto detto dal consigliere Di Zinno, in quanto volevo sottolineare in merito all'incontro che l'auditorium del Policampus era gremito di giovani, ben 400 ragazzi delle scuole superiori, e l'informazione deve proprio partire dai giovani, quindi attraverso i giovani. Non è magari stato adeguatamente pubblicizzato l'evento serale, anche se realizzato in collaborazione con la rete antiviolenza e la questura. Io e il consigliere Monica Massimilla abbiamo partecipato, abbiamo apprezzato molto quanto illustrato. La presenza illustre di Silva Gentilini, testimone della Fondazione Ema Pesciolino Rosso, una donna di forte spessore che ha voluto sensibilizzare un argomento assai rilevante. Inoltre volevo dire che non è vero che non si sta facendo nulla per quanto riguarda i corsi di autodifesa, anzi i corsi di autodifesa è stato già predisposto un programma, verranno realizzati non a gennaio in quanto c'è stata un'incomprensione, ma verranno realizzati in primavera per dare modo di farlo all'aperto e quindi non limitare il numero dei partecipanti. E ci saranno un minimo di 10 lezioni, 10 serate dedicate a questo corso e stiamo già organizzando per settembre. Il corso avrà delle parti teoriche di prevenzione, psicologici riguardo l'aggressione, sia lo studio di situazioni reali dove studiare e provare tecniche di difesa personale. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Motta, prego.
Grazie Presidente. Brevissimamente, ascoltando i commenti agli emendamenti nostri fatti dalla minoranza, mi viene istintivo di chiedere di riconsiderare l'accettabilità dei nostri emendamenti su un tema così importante, su un tema importante e che assolutamente noi non sottovalutiamo, come è stato raccontato poc'anzi dai colleghi, su cui sarebbe importante farsi sentire uniti. Perché chiedo di riconsiderare l'accettabilità? Perché mi sembra anche un fatto un po' tecnico il fatto di aver dovuto modificare un attimino questa mozione. In quattro punti, convocare la commissione, siamo perfettamente d'accordo, anche solo per avere delle informazioni dettagliate su attività che si fanno, su cui magari non siete informati e sui quali si può lavorare assieme. Continuare l'opera di sensibilizzazione è un invito, è uno stimolo perfettamente accettabile. Sul discorso dello stanziare le risorse, io credo che chiedere l'impegno nero su bianco in una mozione per la creazione di una casa rifugio implichi un discorso anche piuttosto difficile. Ho sentito anche parlare di questioni tecniche relative alle dimensioni del nostro territorio, la quantità di popolazione. Quindi accettare l'impegno diventa una cosa piuttosto difficile, è una cosa su cui si può discutere in altri termini come proposto con i nostri emendamenti. Idem per il quarto punto, che ci imporrebbe di rendere strutturali i corsi di autodifesa. Rendere strutturali è un impegno gravoso, e come è stato detto poc'anzi dai colleghi, vanno fatte delle valutazioni attente sull'utilità, sulla modalità. Quindi io niente, semplicemente chiederei di riconsiderare l'accettabilità dei nostri emendamenti. Grazie.
Grazie. Se ci sono proponente, consigliere Di Zinno, prego.
Ma io non riesco molto a capire gli interventi della maggioranza su questa mozione, e probabilmente anche io evidentemente non l'ho presentata bene o non mi sono fatta capire. Io ho già ringraziato le assessore, sia l'assessore Rossazzi che l'assessore dell'Erba, che si impegnano sul tema. Nessuno ha mai detto che non si sta facendo nulla. Le ringrazio e le ringraziate per la serata del 25 novembre, ma la mia sensazione, come la sensazione della minoranza, è che siano un po' sole nell'organizzare queste cose, sole sia nei confronti della giunta sia nei confronti della maggioranza, non abbiano quindi delle risorse per poter fare di più. Quindi secondo me questa mozione, per come l'ho strutturata, è anche una mozione che in primo luogo serve a loro, a chi crede veramente nel progetto, perché permette di mettere nero su bianco lo stanziamento dei fondi, come ha ricordato la consigliera Songini. Se non ci sono fondi o se non si stanziano fondi per scelta, è chiaro che poi fare i progetti diventa molto 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 difficile. Anche in relazione ai corsi di autodifesa non ho molto capito, perché prima un consigliere ha detto che erano previsti a dicembre e poi sono slittati a gennaio, mentre l'altra consigliera ha detto che iniziano in primavera e poi se ne farà un'altra sessione a settembre. Quindi stanno diventando strutturali, partono a gennaio, partono in primavera, se ne fanno già due edizioni, una in primavera e una a settembre, non ho ben capito. Che sia dispendioso rendere strutturali i corsi di autodifesa, la risposta è no. No, perché sono stati organizzati dalle precedenti amministrazioni e quindi non richiede un esborso economico elevato, soprattutto se si fanno degli accordi con la rete stessa. E per quanto riguarda la commissione, sono contenta che siete pienamente d'accordo di convocarla, ma i dati oggettivi è che non viene convocata. E quindi non accettiamo gli emendamenti e siamo contrari. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Del Curto, prego.
Grazie Presidente. Io soltanto per ribadire la contrarietà al modo con cui si è svolto questo dibattito. Cioè, io penso che un emendamento come questo è un emendamento che ha stravolto la mozione in maniera assolutamente completa. È un emendamento strumentale. A me ha ricordato la politica tante volte criticata che si fa a Roma, dove si presentano i maxi emendamenti. Quando vuoi cambiare una cosa presenti un maxi emendamento. Questo non è un emendamento che cambia una riga, è un emendamento complesso che cambia tutto. Avrei trovato più elegante che la maggioranza avesse il coraggio di votare contro la nostra mozione e presentasse un'altra mozione. Personalmente mi sono sentito, io sono uscito dal voto, uscirò al voto anche durante al voto su questo, perché mi sono sentito costretto al fatto che una cosa che anch'io ho firmato, una cosa che condividevo, viene stravolta completamente, perché non in nessun modo possiamo opporci. Avete presentato un maxi emendamento che cambia tutto, ma chiaramente la maggioranza lo vota. A questo punto approvate il maxi emendamento, votate anche la cosa, va bene, ma la nostra non esiste più. Mi sembra veramente un comportamento assolutamente scorretto, per cui anche su questo voto io uscirò fuori come sono uscito sull'altro voto. Grazie.
Solo per ricordare che è previsto dal regolamento questo modo di presentare gli emendamenti. È successo anche nelle passate consigliature che mozioni venissero completamente ribaltate e fatte proprie anche dalla maggioranza. Il proponente, se non è più d'accordo sulla mozione, la ritira. Questo prevede il regolamento, quindi c'è discussione, poi uno può essere a favore o contro, ma questo è previsto dai nostri regolamenti, quindi non c'è scorrettezza da parte di nessuno. Se ci sono altri interventi, la replica Presidente, va bene.
Non ho parlato, grazie, non ho parlato di scorrettezza, ho detto soltanto che la cosa mi è sembrata molto poco elegante e molto poco opportuna, grazie.
Va bene. Consigliere Gianmarco, prego.
Presidente, non mi è ancora chiaro dove è stata stravolta la mozione, perché tu dici la bocciamo, anzi non posso dire tu perché non mi rivolgo, diciamo la bocciamo, ma la violenza di genere non la possiamo bocciare come maggioranza, non ha nessun senso convocare la componente commissione ed è lì, continuare azioni di sensibilizzazione ed è lì, non si può creare una casa rifugio se non si interpellano tutti gli altri enti che fanno parte della rete interistituzionale, rendere strutturali i corsi di autodifesa, cominciamo e poi li rendiamo strutturali. Non ho capito dove è stata stravolta questa mozione, grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Per dichiarazione del consigliere Palotti, prego.
Io mi asterrò su questa mozione perché sinceramente non avrei preferito che fosse stata accolta, appunto, però la questione che sembra mi sembra invece da questa parte che accogliere la mozione così com'era non avrebbe in realtà, a differenza di quanto sostenuto, per cui è diversità di vedute. Secondo me questi impegni non andavano a costituire una critica al lavoro fatto e neanche a creare delle condizioni non eseguibili per quanto riguarda l'impegno di spesa, perché non si stabiliva quanto, era solo un atto di indirizzo generale, naturalmente poi il tutto si sarebbe potuto approfondire in modo più preciso nelle commissioni, poi si sarebbe approvato nei bilanci, eccetera, però non credo che Non, se ci fosse stata la volontà non c'erano dei veti sovracomunali a poter, se il comune decide di stanziare dei soldi senza dire ancora quanti, e poi se non si potranno stanziare non si stanzieranno, ma non perché non si è voluto stanziarli, perché la volontà secondo me è questa. Quindi io mi asterrò perché non condivido le motivazioni per le quali sono state portate questi emendamenti.
Grazie consigliere, chiesto la parola per dichiarazione di voto. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Ma semplicemente per dire che quando si presenta un emendamento, un conto se si presenta un emendamento per modificare il deliberato e quindi magari cambiare un attimino l'impegno sul reperire fondi, cioè su fare a casa rifugio, magari impegnarsi a reperire i fondi, eccetera. Ma quando si cambiano le premesse, come la maestrina con la penna rossa, diventa un po' difficile condividere. Quindi noi ci asterremo, grazie.
Grazie. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore della mozione? Astenuti? E contrari. Quindi la mozione è approvata con 21 voti favorevoli e 10 astenuti. Passiamo alla mozione successiva, con oggetto dissesto idrogeologico, aggiornamento del piano comunale di emergenza. A prima firma Angelinis, lascio la parola al proponente.
Grazie Presidente. L'idea di questa mozione nasce dall'impegno a tenere sempre alta l'attenzione su una questione che purtroppo l'attualità ci racconta essere così tanto importante e anche purtroppo spesso disattesa dalle amministrazioni pubbliche di questo Paese, cioè il valore della prevenzione a tutela della sicurezza dal rischio di calamità naturali. Ora, sappiamo tutti come i cambiamenti climatici ormai visibili anche agli occhi di coloro che per anni li hanno negati, gli spiegano in questi ultimi tempi la loro portata sempre più catastrofica. L'abbiamo visto per esempio a Venezia, e ogni giorno vediamo, continuiamo a vedere immagini drammatiche di alluvioni, frane, smottamenti, terremoti e altri eventi cataclismatici. Sappiamo anche come le località montane come la nostra sono particolarmente predisposte a questo tipo di fenomeno. Questo ci deve dare la consapevolezza che da questi eventi il nostro comune non è stato in passato, come tutti sappiamo, e non sarà neanche in futuro immune. E questa consapevolezza ci impone il dovere di riavviare il nostro impegno sul tema della prevenzione. In particolare esistono poi nel nostro comune dei rischi da dissesto idrogeologico particolarmente specifici e conosciuti, in particolare penso a quelli legati al torrente Mallero e alla pericolosità della frana di Spriana, tema già affrontato in questo consiglio e che continueremo a mettere in primo piano. Alla luce di tutto questo abbiamo ritenuto opportuno mettere sul tavolo la questione dell'aggiornamento del piano comunale di emergenza. Piano comunale di emergenza che, ricordo, è obbligatorio, c'è una legge dello Stato, la legge 112/1998, che prevede che il comune debba predisporre nel proprio territorio dei piani comunali di emergenza. E l'attuale piano comunale di emergenza è stato approvato dal Consiglio Comunale nel 2008. All'interno di questo piano, sono passati ormai più di 10 anni, all'interno di questo piano sono contenute in particolare l'allegato disponibile sul sito del Comune relativo al torrente Mallero, sono contenute delle disposizioni di emergenza che risalgono al 1988, ovvero più di 30 anni fa. Disposizioni di emergenza che ovviamente riteniamo sia opportuno riflettere e considerare di aggiornare alla luce dei mutamenti urbanistici intercorsi nella città e anche alla luce dei mutamenti demografici e dell'analisi dei rischi attuali. Per cui pare evidente che questo tema della prevenzione sia per noi fondamentale, quindi quello che chiediamo fondamentalmente con questa mozione è verificare l'opportunità di aggiornare questo piano di evacuazione, valutare anche l'opportunità di effettuare delle prove di evacuazione della cittadinanza come fatto in passato e come fatto anche in altri comuni, e anche ovviamente intraprendere un'operazione di informazione della cittadinanza, che molto spesso su questi temi non sa come comportarsi in situazioni di estremo bisogno. E quindi io credo che questo sia un nostro dovere, una nostra responsabilità da portare avanti. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, grazie presidente, scusate, sono un po'. Allora, no, tema molto interessante, indubbiamente, del quale devo dire si discute molto in tutta Italia, forse si discute troppo, nel senso che bisognerebbe agire di più, discutere un po' meno, ma questo è un tema che la comunità scientifica porta avanti da tempo. I dissesti idrogeologici non attendono i tempi della politica, arrivano, punto e basta, e quindi la comunità scientifica continua a sollecitare interventi strutturali con programmazione, quindi il tema è sentito. Per stare sulla mozione, è talmente condiviso questo tema che l'amministrazione si sta già muovendo e sta lavorando da subito, da quando si è insediata. Come diceva il consigliere proponente, il piano di emergenza del Comune di Sondrio è stato approvato con deliberazione numero 73 del 31 ottobre 2008. Fin dall'insediamento questa amministrazione si è attivata per procedere alla sua revisione. In ragione del cospicuo lasso di tempo trascorso dalla sua approvazione, dicevamo 2008, ma anche in considerazione delle importanti modifiche urbanistiche intervenute, ne faceva accenno il consigliere, in particolare Parco Bartesaghi, i cui profili di rischio riconnessi all'esondazione del fiume, sia del Mallero che del rigurgito poi del Mallero, sia dell'Adda, non sono contemplati nel vecchio piano. Dalla valutazione congiunta che abbiamo effettuato con gli uffici da subito, in relazione alla revisione di questo piano, è emersa l'opportunità di attendere l'approvazione dello studio di dettaglio della mappatura di pericolosità e di rischio in relazione al piano regionale di gestione del rischio alluvioni, che era stato affidato dall'amministrazione precedente, dal Comune, ad alcuni professionisti nel 2017. Nel giugno di quest'anno, quindi per la precisione esattamente il 26 giugno, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare con apposita delibera, la numero 187, l'esito di questo studio di cui parlavamo, che è uno studio di dettaglio della mappatura di pericolosità e di rischio del nostro comune. Quindi era stata affidata l'incarico nel 2017, si è concluso il lavoro a giugno e noi abbiamo approvato. L'esito di tale studio è stato inviato a Regione Lombardia come da procedure previste dalla DGR 6738 del 2017, una volta approvato, e dovrà a sua volta essere approvato dalla Regione, e l'approvazione consentirà di modificare la cartografia del piano regionale di gestione del rischio alluvioni riguardante il territorio del nostro comune e conseguentemente ne permetterà il recepimento dei contenuti nella carta di fattibilità geologica del PGT, indispensabili per l'aggiornamento del piano di emergenza comunale. In attesa del responso da parte di Regione Lombardia, che ci ha scritto anche recentemente dicendo che è in attesa di esaminare la nostra istanza insieme ad altre istanze, il Comune però, l'amministrazione, si è già attivata per individuare le risorse finanziarie indispensabili al conferimento dell'incarico di studio della revisione dell'attuale piano di evacuazione, che verrà poi posto al vaglio e dall'approvazione del Consiglio Comunale. Abbiamo individuato nell'avanzo di bilancio i fondi necessari che verranno impiegati non appena l'avanzo si sbloccherà, come sapete, intorno a marzo-aprile. Questo per, diciamo, rispondere alla prima istanza, il primo impegno che veniva richiesto dalla mozione. Riguardo al secondo impegno, che recitava valutare l'opportunità di organizzare delle prove di evacuazione della cittadinanza come effettuate in passato, direi questo: le prove di evacuazione assumono oggettiva importanza ai fini dell'applicazione delle misure di emergenza contenute nel piano, consentendo ai cittadini di sperimentare in prima persona e di mettere in pratica le misure concrete finalizzate alla tutela della propria ed altrui incolumità in caso di produzione di eventi di rischio. L'amministrazione sta già valutando da tempo, con l'indispensabile coinvolgimento del gruppo comunale di protezione civile, con il quale abbiamo instaurato un rapporto molto fattivo di collaborazione. Devo dire, il rapporto c'era già, noi abbiamo proseguito cercando di intensificarlo ulteriormente, l'organizzazione di simulazioni di evacuazioni che prevedono il coinvolgimento di istituti scolastici e di gruppi di cittadini, in modo da sperimentare un'azione integrata fra utenti che, con caratteristiche ed esigenze diverse, fulcro indispensabile di una positiva azione di prevenzione. Riguardo al terzo punto indicato nella mozione, il presupposto fondamentale per garantire l'applicabilità delle norme contenute in un piano di emergenza è la loro conoscenza da parte dei cittadini, i quali, per fronteggiare eventuali rischi, devono poter adottare con urgenza le misure di salvaguardia previste. Sotto tale profilo, già da anni l'amministrazione comunale, con la proficua collaborazione del gruppo comunale di protezione civile, organizza con cadenza annuale una giornata di sensibilizzazione sulle tematiche in argomento, con particolare riferimento alla diffusione delle buone pratiche da adottare in caso di emergenza. In tali occasioni i formatori esperti del gruppo di protezione civile illustrano ai cittadini le previsioni contenute nel piano comunale in relazione agli specifici rischi insistenti sul territorio, anche adottando gli strumenti didattici e conoscitivi previsti dalla campagna regionale di protezione civile dal titolo Io non rischio, che con esempi pratici di immediata comprensibilità individuano i comportamenti semplici ed immediati che devono essere assunti per salvaguardare la propria sicurezza ed incolumità. È intendimento dell'amministrazione proseguire nelle iniziative intraprese per veicolare il più possibile alla cittadinanza la consapevolezza dell'esigenza di conoscere i rischi tipici del territorio ed adeguare i propri comportamenti alle specifiche situazioni che potrebbero verificarsi. Ora quindi, in sintesi, i temi sono interessanti, sono quanto mai importanti, li stiamo affrontando, li stiamo portando avanti, l'amministrazione è già attiva. Ora si pone il tema che già si è posto in un paio di altre mozioni, sul fatto che questa mozione chiede all'amministrazione di attivarsi su dei temi dove in realtà l'amministrazione è già attiva, è già avanti. Quindi a questo punto chiedo al consigliere Angelini se vuole ritirare la mozione, non già perché non è condivisa nei contenuti, anzi è condivisa totalmente, talmente condivisa che noi stiamo già lavorando, in particolare per la rivisitazione del piano. In questo momento non è opportuno che si prosegua fin tanto che non c'è l'approvazione di Regione Lombardia, perché l'impegno richiesto è un impegno concreto, condiviso, ma è talmente condiviso che noi lo stiamo già portando avanti. Quindi chiedo al consigliere Angelini se vuole ritirare la mozione, ma non perché non la condividiamo, ma perché in realtà chiede gli impegni che noi già stiamo portando avanti.
Grazie. Chiedo al proponente, visto che c'è una proposta, poi eventualmente andiamo avanti se accoglie la proposta del sindaco oppure no. Prego.
Grazie Presidente, se devo essere sintetico dico di no. Spiego anche il perché, nel senso che io mi immaginavo questa risposta, se devo essere sincero. Proprio perché mi immaginavo questa risposta, io credo che l'impegno da parte vostra, la volontà ci potrebbe anche essere, ma credo che la volontà debba essere poi provata da azioni concrete, nel senso che come facciamo noi a capire quanto e come voi vi state muovendo in questo senso, tale per cui non possiamo approvare questa mozione che contiene un impegno scritto. Al momento non c'è niente di scritto che certifica un impegno da parte dell'amministrazione verso l'aggiornamento dei piani comunali di emergenza. Proprio per questo motivo, perché mi aspettavo questa risposta, ho provveduto a fare una richiesta agli uffici del Comune per chiedere se sussistessero degli atti che provassero, documentassero l'avvio di un iter di revisione del piano comunale di emergenza. La risposta è stata: non sono stati trasmessi atti a riprova, ed è stato risposto che in ordine all'aggiornamento del piano di protezione civile si rappresenta come siano in corso di adozione le procedure finalizzate all'individuazione delle risorse in relazione all'affidamento dell'incarico revisione. Questo vuol dire tutto e niente, nel senso che cercare di capire dove sono le risorse non è un impegno concreto, non è una determina, non è una delibera. Perciò quello che a noi interessa con questa mozione è che esca un impegno concreto nero su bianco da parte di questa amministrazione per aggiornare il piano comunale di emergenza. Perché ha un valore il fatto di uscire da quest'aula con un documento che rappresenti un impegno concreto. Per questo motivo ovviamente rifiuto la gentile proposta di ritirare la mozione e a questo punto valuterei un emendamento, perché dato che voi avete dichiarato, e questo mi fa piacere, la volontà comunque di aggiornare il piano comunale di emergenza, perché nella mia mozione io avevo prudentemente inserito la dicitura verificare la necessità di aggiornare il piano comunale di emergenza. Mi pare che a questo punto siamo ad un livello successivo, nel senso che l'amministrazione riconosce la necessità di aggiornare detto piano e per cui possiamo modificare la mozione in senso ancora più restrittivo, inserendo ad adottare a procedere con l'iter di revisione del piano comunale di emergenza in seguito al responso dell'analisi di Regione Lombardia, volendo. Quindi sono disponibile a lavorare su un testo di questo tipo, perché quello che a noi interessa, parlo a nome mio, del mio gruppo, penso sia condiviso anche dal resto della minoranza, è che ne esca un impegno concreto messo nero su bianco e non una semplice volontà vocale. Grazie.
Grazie, se magari riesci a scrivere almeno un testo da avere come mettere a verbale per l'emendamento. Se ci sono, intanto che aspettiamo sospendiamo un attimo per capire l'emendamento e la valutazione con i capigruppo e il proponente. 10 minuti, così vediamo come proseguire. 10 minuti. se prendiamo posto, ricominciamo. Chiedo al consigliere di riprendere il proprio posto in modo da poter ricominciare. Quindi c'è la presentazione di un emendamento che faccio esporre al proponente sia della mozione ma anche dell'emendamento, poi votiamo l'ammissibilità e votiamo l'emendamento e poi la mozione. Quindi consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente, ho chiesto al Presidente di poterla leggere io per via della mia calligrafia pessima. Allora, quello che proponiamo è di aggiungere un punto sotto il premesso che, scrivendo: è in corso di approvazione da Regione Lombardia la mappatura della pericolosità di rischio che, con delibera del 26 giugno 2019 numero 187, è stata approvata ed inviata da parte della Giunta. Poi, nell'impegno al sindaco e alla giunta, proponiamo di sostituire il primo punto con: impegna il sindaco e la giunta a dare corso all'iter di aggiornamento dell'attuale piano comunale di emergenza. Grazie.
Sì, a me va bene, cioè, condividiamo. Tra l'altro nel frattempo pensavo a altre iniziative che sono state fatte dall'assessorato nostro alla protezione civile sulle scuole con regione, vabbè, ma questi sono temi che tratteremo, quindi per me può andare. Non so cosa ne pensano i consiglieri.
Quindi adesso passiamo alla votazione dell'ammissibilità all'emendamento. Quindi per l'ammissibilità, chi è a favore? Astenuti e contrari, quindi l'emendamento è ammesso. Passiamo, visto che non ho sentore di pareri contrari all'emendamento, passiamo alla votazione dell'emendamento come illustrato. Chi è a favore? Astenuti e contrari, quindi l'emendamento è approvato. Passiamo alla discussione o votazione, se non ci sono richieste di intervento, sulla mozione così emendata. Chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi la mozione emendata è approvata all'unanimità. Passiamo alle interrogazioni. Avendo superato l'ora di discussione sulle mozioni, passiamo all'interrogazione. Quindi la prima è interrogazione del consigliere Bettielli Francesco ed altri, aventi ad oggetto il comune invita i relatori omofobi, leggerezza o condivisione. Chiedo l'attenzione dei consiglieri però, perché non abbiamo finito il consiglio. Lascio la parola all'assessore dell'Erba, prego.
Rispondo io perché la delibera era stata sottoscritta da me, quindi la dottoressa De Mari, non seguirò come è impostata l'interpellanza, andrò un po' così. Allora, la dottoressa De Mari è stata individuata ed invitata su sollecitazione di alcuni cittadini, in quanto particolarmente ferrata sul tema fantasy. Ricordo che l'incontro della serata aveva come titolo La realtà dell'orco, la realtà storica nascosta nelle fiabe. La dottoressa Mari ha al suo attivo più di 20 pubblicazioni, molte delle quali hanno ricevuto premi in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Le sue spiegazioni di come le rappresentazioni favolistiche riproducano in forma simbolica eventi terribili di cui i bambini devono essere consapevoli attraverso educatori sensibili come i genitori e gli insegnanti, ma di cui non si ritiene accettabile parlare in termini reali. La stessa dottoressa è titolata ad affrontare temi delicati che si sviluppano nelle fiabe, come l'infanticidio, il cannibalismo e la pedofilia, sia perché li tratta abitualmente in conferenze tenute in tutta Italia, sia in quanto psicoterapeuta, scrittrice di fantasy e profonda conoscitrice della letteratura per l'infanzia. Vorrei ricordare che il suo romanzo L'ultimo elfo è stato tradotto in più di 20 lingue, è stato premiato in varie nazioni e il suo libro in Germania, Francia, Polonia e negli Stati Uniti è stato adottato nelle scuole come sussidio per spiegare il genocidio degli ebrei, la Shoah. Questa amministrazione ritiene che dare voce ad ogni pensiero non sia pregiudizievole, in quanto tutte le posizioni possono essere condivisibili o no, ma la libertà di espressione è alla base della democrazia. Inoltre, per dovere di cronaca, per quel che riguarda le vicende personali della dottoressa De Mari, le sue vicende giudiziarie o per l'apertura di un procedimento disciplinare da parte dell'Ordine dei Medici, si precisa che la dottoressa De Mari ha subito una sola condanna e non alcune, come viene erroneamente scritto nell'interpellanza, e solo in primo grado di giudizio per un'affermazione ed è stata assolta per tutte le altre per le quali era stata accusata. È peraltro ricorso in appello ed è ancora in attesa di sentenza definitiva. La dottoressa è protagonista di una vera e propria battaglia contro i reati di opinione, che è il fondamento di una società libera. Non ha mai scritto alcunché di offensivo nei riguardi di alcuna persona. Vorrei aggiungere un commento personale. Per chi milita nel mio partito, che è Forza Italia, il garantismo è uno dei principi fondamentali, quindi aspettiamo di arrivare al termine di tutte le vicende giudiziarie o d'altro per fare dei commenti o, come posso dire, condannare. Passiamo all'accezione omofobo. Mai la dottoressa De Mari ha avuto parole di disprezzo nei confronti delle persone con attrazione verso lo stesso sesso. Mai ha usato nei loro confronti espressioni che ne intaccassero la dignità personale. In particolare, la dottoressa De Mari critica i significati che oggi vengono assegnati al termine omofobo. È reputato omofono ritenere che il matrimonio debba essere tra un uomo e una donna, credere che un bambino necessiti di un padre e di una madre per un armonico sviluppo affettivo, cognitivo e sociale, affermare che una relazione fra un uomo e una donna ha più valore di una relazione fra due persone dello stesso sesso in quanto generativa. Queste sono opinioni che possono essere condivise o no, ma sono opinioni. Questa è la libertà di pensiero. Sul delirio dell'uguaglianza della dottoressa De Mari, l'uguaglianza tra i sessi, come scritto nell'interrogazione, e contro la parità di genere, le dichiarazioni non si sono mai rivolte sui diritti di parità riconosciuti dallo Stato, bensì su una diversità di genere, sia in termini fisici che fisiologici. E che la differenza non implica diseguaglianza di dignità personale. Concludendo, questa giunta ritiene che la libertà di pensiero, di opinione, di espressione ed il garantismo siano alla base della democrazia e quindi, cito testualmente, il Comune invita relatori omofobi, no. Il Comune di Sondrio sostiene la libertà di pensiero. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Bettinelli per la risposta, per la soddisfazione o meno della risposta dell'Assessore. Prego.
Grazie Presidente, e grazie Assessore per la risposta. Io speravo francamente di poter essere soddisfatto della risposta, cosa che invece non è.
in questi anni ho capito una cosa, che ammettere di sbagliare per chi amministra è una cosa, delle cose più difficili che trovare risorse per le cose, però ogni tanto uno sforzo secondo me andrebbe fatto. Innanzitutto non sono sicuro che durante la seduta in cui è stata deliberata la giunta questa cosa, o almeno mi auguro, tutti i partecipanti fossero a conoscenza del pensiero della dottoressa De Mari. Per me, e non solo per me, perché come poi magari mi ricapiterà di dirlo, ma come tutte le cose che portiamo qua a noi, non sono inventate tra i banchi della minoranza, ma giungono da esigenze e da dubbi e da domande che si pone anche la cittadinanza. Questo è un pessimo segnale. Allora, il curriculum della dottoressa in termini di dichiarazioni parla per lei. Per me non sarebbe stato opportuno invitarla o invitare una persona che ha nel suo passato certe dichiarazioni, neanche se avesse parlato di cucina. Ma questo non è e non è un problema di quello che ha detto quella sera, cosa che io non so, so che è stato filmato tra l'altro l'incontro, ma non ho avuto la possibilità di vederlo. Non usiamo impropriamente il diritto alla libertà di pensiero, che è sacrosanto e garantito dalla nostra Costituzione, non usiamolo impropriamente, perché sennò mi aspetto che il Comune organizzi incontri in cui ci sono medici che pensano che il cancro si possa guarire col bicarbonato, ce n'è, eh? Penso che si possa invitare gente che sostiene il negazionismo, che è contro i vaccini. Ci sono cose che non possono essere giustificate con la libertà di pensiero, perché sono dei segnali importanti. Un conto è se una cosa è scritta su una pagina Facebook, un conto è se viene detto in un incontro organizzato dal Comune di Sondrio, patrocinato dalla comunità montana. Questa cosa ha destato preoccupazioni in me, in cittadini, in medici, in psicologi della nostra città, che mi hanno detto è gravissimo ed è preoccupante che una persona del genere sia invitata, non che tenga una conferenza, che sia invitata a una conferenza organizzata dal Comune. Quindi le dichiarazioni sono gravi, le condanne che a me risultano essere due, ma non è neanche, non mi voglio neanche concentrare sul numero delle condanne, perché ci sono affermazioni che magari non costituiscono reato, ma sono gravissime lo stesso per il solo fatto di averle pensate o dette. E quindi questa cosa mi ha veramente disturbato, e non ha disturbato solo me. Tra l'altro, l'anomalia che, tra l'altro, io dico per fortuna non è stato pubblicizzato questo incontro, ed è un caso che non ho capito come mai è accaduto, perché il Comune di Sondrio giustamente ha una grande capacità di promuovere tutti gli incontri che fa, questo è passato abbastanza sotto traccia, ma io dico per fortuna. E quindi io, nonostante la risposta che non mi soddisfa, mi auguro veramente che quando si fanno, ci si pensi bene a queste cose, e chi deve votare in giunta per deliberare su una cosa del genere, io sono sicuro che non tutti avessero bene chiaro che tipo di persona si stava andando ad invitare e qual è il suo pensiero. Io questo è quello che veramente, e chiudo dicendo questa cosa qua, me lo auguro veramente tanto. Non ne avrò mai la conferma e mi interessa relativamente averla, ma spero che inviti e incontri organizzati dal Comune con persone di questo tipo veramente non capiti più di vederne. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Palotti ed altri, aventi oggetto Bretella, via dello Stadio, via Valeriana. La segnaletica è un optional. Lascio la parola all'assessore Massera, prego.
Sì, grazie Presidente. No, non è un optional la segnaletica. La segnaletica verticale relativa all'intersezione con la nuova bretella era stata ordinata ed è stata consegnata e montata il giorno 20 di novembre, peraltro pur essendo delle misure previste dal codice della strada 60x90 è stata la segnaletica montata il giorno 20 è stata ritenuta insufficiente ed è stata sostituita il giorno 26 con la segnaletica 90x120 più visibile, quindi penso aver risposto, grazie.
Grazie, lascio la parola al consigliere Palotti per la soddisfazione o meno della risposta dell'assessore, prego.
Io credo che inaugurare un tratto di strada e poi vedere per oltre due mesi nessun cartello di indicazione sulla statale che indica l'incrocio non sia una cosa accettabile. E il fatto che può essere una casualità, il fatto che il giorno dopo sia stata depositata l'interrogazione, siano stati montati i cartelli, lascia comunque il dubbio che se non avessi presentato questa interrogazione, forse ancora, perché poi si parla di 10 giorni fa, magari questo cartello non ci sarebbe ancora stato. Però andrei oltre, perché quando si arriva in quell'incrocio da Milano o da Sondrio e poi si entra in quella stradina, ci si trova appunto all'incrocio con via Valeriana. Neanche lì ci sono ancora adesso dei cartelli. Uno arriva, è ovvio che se un sondriese sa dove è Triasso e sa dove sono i campi sportivi, ma i cartelli non servono per chi sa già la strada. Sì, allora possiamo fare meno di mettere i cartelli dappertutto. Io credo che una persona che non segue Google Maps abbia il diritto di arrivare in fondo alla strada e vedere il cartello Triasso verso sinistra, campi sportivi verso destra, così come qualcuno che arriva da via Valeriana e vada verso Triasso e a sinistra si trova la bretella per andare a Milano possa vedere un cartello con la freccia Milano-Sondrio e quindi prende la bretella, e quando arriva all'incrocio con la statale debba poter guardare verso la ferrovia e vedere il cartello Sondrio verso sinistra, Milano verso destra, perché se noi tutti sappiamo che si deve fare così, il turista che arriva a fare la partita distratto, stanco, va poi a compiere delle manovre per recuperare, magari aver imboccato la strada in modo sbagliato, poi dopo chissà quando posso girare, e ci si innervosisce. I cartelli, come messo nell'interrogazione, servono a migliorare la viabilità, a migliorare la sicurezza. E una risposta così sbrigativa poi, fra l'altro, non mi soddisfa per niente. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva. Consigliere Bugiatti Francesca ed altri eventi d'oggetto illuminazione pubblica inadeguata in viale dello stadio. Lascio la parola all'assessore Mazza. Prego.
Grazie. Allora, si fanno delle premesse. La situazione dell'illuminazione pubblica presente in Viale dello Stadio è giunta da tempo a una situazione di degrado. Sì, forse di degrado non è corretto, da tempo senz'altro, non da ieri e non dall'anno scorso. Da anni, non risulta però che sia stato pianificato negli anni passati qualche intervento, anche solo uno studio o un rilievo della situazione. L'impianto è molto datato, tant'è vero che cercando presso gli uffici non è uscita nessuna documentazione. I modelli di lampade montati lì in Viale dello Stadio sono fuori produzione e non disponiamo a magazzino di corpi di ricambio, quindi sicuramente la situazione va affrontata. Sempre nelle premesse si dice che numerosi corpi illuminanti non hanno più il secondo punto luce, quello in basso che illumina il marciapiede. Sì, sono 22 i pali nella via che hanno un'altezza di 9 metri con un corpo illuminante che illumina la carreggiata e a 4 metri d'altezza il corpo che deve illuminare la pista ciclopedonale. Su 22, 6 risultano sprovvisti. Questo, a detta degli uffici, è plausibile a causa dell'urto, probabilmente dell'urto di automezzi che quindi, data l'altezza limitata di questi corpi, li hanno danneggiati. Si dice anche che recentemente il Comune di Sondrio, per la riqualificazione dell'illuminazione, ha avuto un finanziamento, bando Lumen, ma tra le vie ritenute meritevoli di intervento non figura il viale citato. Beh, ecco, dire che non risulta meritevole è un'espressione inappropriata, non ci sono vie che abbiano una maggiore o minore dignità, non è quello il punto. D'altra parte il bando Lumen ha un finanziamento che non poteva coprire tutte le vie cittadine, quindi bisognava operare una scelta e i tecnici dei nostri uffici che hanno sviluppato il progetto hanno scelto in funzione di diversi fattori premianti in relazione a quello che chiedeva il bando, scelta che evidentemente si è rivelata corretta perché il bando l'abbiamo preso. Poi non è una notizia recente che abbiamo preso il finanziamento, perché il decreto di assegnazione è del 7 novembre 2018, ma l'istanza di partecipazione è stata presentata il 27 aprile del 2017, quindi diciamo è chi ci ha preceduto che ha fatto queste scelte, diciamo ha sottoscritto, ma scelte che comunque sottoscriviamo anche noi, ci sentiamo di sottoscriverle perché riteniamo che sia stato operato correttamente, tant'è vero che noi in data 18 gennaio 2019 abbiamo accettato il finanziamento, cosa che non era così scontata. C'è stata una discussione perché su un progetto che prevede una spesa di 600.000 euro il bando Lumen ci dà un contributo di 180.000 euro, quindi abbiamo dovuto impegnarci per 420.000 euro. Nell'interrogazione si chiede se la situazione di attuale illuminazione si ritiene accettabile. La situazione è accettabile in relazione alla rispondenza delle normative di settore. Allora, all'epoca, quando è stato fatto questo intervento molti anni fa, le tecnologie si limitavano a fornire l'illuminazione che veniva misurata al piano stradale, no? Ma la prestazione luminosa a terra non si tenevano in conto, per esempio, i fenomeni di inquinamento luminoso o la corretta efficienza dei corpi illuminanti. Si chiede se questa amministrazione intenda intervenire, certo, ma noi ci stiamo lavorando da parecchio tempo e l'abbiamo anche dichiarato più volte quello che stiamo facendo. Stiamo cercando di programmare un intervento complessivo che riguardi tutta la città e le frazioni, non solo un viale. Quali manutenzioni di ripristino si intendono adottare? Beh, gli interventi sono tanti, cioè l'interasse dei sostegni, questo vale per tutto il complesso dell'infrastruttura cittadina. Nel caso di Viale dello Stadio i corpi illuminanti sono 22 con un interasse di 38 metri, quindi è chiaro che è necessario intervenire. Poi ci sono, faccio un elenco veloce ma giusto perché parliamo un tema che poi si riproporrà in futuro: l'altezza, lo sbraccio, le ottiche delle teste palo, la capacità di illuminamento a terra, la valutazione complessiva della sezione stradale compreso banchine e marciapiedi, l'efficienza, l'inquinamento luminoso dei singoli punti luce, la sicurezza anche legata alla classificazione stradale che adesso viene rivista col piano urbano del traffico in itinere. La classificazione stradale comporta poi una diversa entità di illuminamento. La valutazione dello stato di conservazione dei sostegni, dei quadri di riferimento, delle linee, anche la riduzione delle chiome degli alberi per le porzioni di interferenza con il fascio luminoso, questo anche è un tema. Sono interventi specifici di riqualificazione che saranno contenuti nella procedura di progetto definitivo che verrà redatto a seguito della redazione e approvazione del DAIE, ne parlo adesso. Si chiede quali tempi possono essere prefigurati per restituire agli abitanti del viale un'illuminazione sufficientemente omogenea così come lo era in origine. Beh, ecco, abbiamo visto che in origine non era affatto omogenea né adeguata, quindi non si tratta di ripristinare ma di rinnovare l'impianto. C'è a questo proposito una specifica legislazione sulla pianificazione illuminatecnica di Regione Lombardia, che è la legge 31 del 2015. che introduce, tra le altre cose, il documento di analisi dell'illuminazione esterna, DAIE, che i comuni come Sondrio sono tenuti a redigere, e noi infatti lo stiamo facendo, abbiamo dato incarico. La redazione del DAIE, ecco, è in corso e verrà consegnato a breve, entro l'inizio dell'anno entrante. Il DAIE prevede un accurato rilievo degli oltre 4.800 punti di luce sul territorio comunale, un accurato rilievo che è stato eseguito secondo delle linee guida che l'amministrazione stessa ha approvato con delibera di giunta. È stato consegnato in ottobre e da questo rilievo censimento georeferenziato molto, molto dettagliato e completo si è evidenziato che ci sono diffuse situazioni di non conformità in riferimento alla normativa citata e alle normative di settore, e quindi c'è una necessità di intervenire con un piano di riqualificazione complessiva. Tra l'altro, ecco, parlando del caso specifico, intervenire a questo punto significa tassativamente rispettare le prescrizioni della legge 31, che sono molto più restrittive. Legge che parla di misure di efficientamento di sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico, ma anche di riduzione dell'inquinamento luminoso, per esempio. Si chiedevano i tempi. Allora, entro l'anno, l'inizio dell'anno dovremo approvare il DAIE. A seguire verrà pubblicato un bando di gara con la formula del project financing. Nel secondo semestre dovremmo approvarne il progetto definitivo esecutivo e quindi dare l'assegnazione e iniziare i lavori.
Grazie. Grazie Assessore, lascio la parola al consigliere Guggiatti per la soddisfazione o meno alla risposta. Prego.
Grazie Presidente. Niente, sono soddisfatta Assessore, il nostro intento era quello proprio di capire le vostre intenzioni. Al di là del passato presente, era proprio una necessità che era arrivata dai cittadini residenti in quella zona, che hanno appunto sollevato un po' la questione illuminazione, e quindi volevamo appunto capire questo aspetto. Grazie mille.
Grazie, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Songini Roberta ed altri aventi d'oggetto quali le intenzioni per il nido comunale alla Cucinella. Lascio la parola all'assessore Fratta, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In riferimento all'interrogazione registrata al protocollo comunale il 20 novembre 2019, rispondo che questa maggioranza riserva nei confronti del nido comunale La Cucinella tutta l'attenzione che merita un servizio importante come quello svolto dall'asilo nido comunale, che è un servizio per la prima infanzia accreditato ai sensi della normativa regionale vigente, in quanto in possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti. La regolarità del servizio e il possesso dei requisiti consente l'accesso a benefici, appunto, per l'abbattimento anche delle rette a decorrere dal 2016 con il programma Nidi Gratis e i bonus dell'INPS. All'interno dell'asilo nido si attua un progetto educativo di indirizzo montessoriano ed è il personale segue annualmente programmi di formazione funzionale all'acquisizione di competenze e qualificazioni per lo svolgimento di attività educative rivolte al benessere e allo sviluppo dei bambini. La rilevazione periodica del gradimento effettuata attraverso questionari di soddisfazione che valutano indicatori di qualità rappresentati nella carta del servizio consente di affermare che l'offerta formativa è ritenuta adeguata ed apprezzata dai beneficiari, che affidano serenamente i propri figli, consapevoli di trovare un luogo di cura attento ai bisogni di ciascuno, che assicura stimolazioni adeguate alla crescita, come possono rappresentare tutti gli indicatori che fanno parte dei questionari. Adesso non vi leggo tutte le voci, comunque diciamo i punteggi ottenuti variano da minimo è 9,10 a un massimo di 9,8, per cui le valutazioni sono molto alte. Il Comune si è inoltre impegnato nell'ultimo anno ad attuare interventi strutturali per la messa a norma e l'adeguamento dell'edificio risalente al 2001, nel rispetto della normativa vigente, al fine di assicurare la sicurezza di ciascuno e il mantenimento della capacità strutturale pari a 60, fino alla capacità gestionale massima di 72. I lavori effettuati hanno richiesto un impegno di circa 100.000 euro. L'adozione di modalità di iscrizione, comunicazione e gestione dei pagamenti innovative hanno contribuito a semplificare le procedure amministrative e a favorire le famiglie. Le iniziative complessivamente messe in atto, l'offerta dei moduli flessibili per la frequenza, la proposta di nuove attività, la partecipazione a bandi per l'abbattimento delle rette, hanno incoraggiato le iscrizioni e permesso di superare quelle difficoltà che si erano verificate negli anni 2014-2015 perché c'era stata una diminuzione di domande. Ci si è trovati tuttavia a fronteggiare nuove problematiche legate all'assenza del personale, con percentuali del 16,78% nel 2017 e del 22,93% nel 2018, a cui si è aggiunta la cessazione del rapporto di lavoro di due unità, il 31 agosto del 2019 per una e il 31 dicembre del 2019 per un'altra, a cui se ne aggiungerà un'altra ad ottobre nel 2020. Al fine di assicurare gli standard del servizio che prevedono il rapporto educatore-bambino pari a 1-7, è stato adottato un nuovo modello organizzativo all'interno dell'asilo nido che ha consentito un uso più funzionale delle risorse e si è fatto ricorso a personale incaricato a tempo determinato per complessive 1.499 ore nel 2017, 1.775 ore nel 2018, 2027 nel 2019. Questo è un dato rilevato al 26 novembre 2019, pochi giorni fa. La disciplina finanziaria che limita l'autonomia organizzativa dei comuni in materia di costi per il personale e prevede il mantenimento di specifici equilibri di spesa vincola la possibilità di procedere ad assunzione a tempo determinato, determinando conseguentemente il rischio di non poter incaricare i supplenti necessari, di non rispettare gli standard e di non poter assicurare interventi di vigilanza e cura adeguati. Si segnala inoltre che un incarico a tempo determinato comporta la spesa pari a 24.414 euro all'anno per ogni unità, superiore a più 1,61% rispetto al tempo indeterminato. Si è dovuto dimensionare l'accoglienza dei bambini a 66-67 unità, con un conseguente disservizio per alcune famiglie che sono rimaste in lista d'attesa e perdita di incassi anche per il comune pari a un meno 7%. E quindi diciamo queste sono le criticità che abbiamo dovuto affrontare. Tutto ciò premesso al fine di mantenere la qualità del servizio e consentire la saturazione di tutti i posti disponibili, si è valutato opportuno individuare delle modalità gestionali che consentano di avere tutto il personale necessario in servizio in ogni momento della giornata. Non potendo assolvere a tale obbligo con le risorse interne, il documento unico di programmazione, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2019, numero 345, avente per oggetto approvazione schema di bilancio 2020-2022 e aggiornamento documento unico di programmazione, ha previsto quanto di seguito. Per la missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per il programma 01, interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, si offre un servizio educativo per la prima infanzia a sostegno della famiglia, tenendo conto dell'esigenza di conciliazione dei tempi lavorativi. E in questo punto, appunto nel documento unico, si legge sperimentazione di nuove modalità di gestione dell'asilo nido comunale attraverso l'esternalizzazione del servizio. Si darà pertanto avvio a procedure di gara nel rispetto delle modalità previste dal Decreto Legge 50/2016, con la definizione di un capitolato che prescrive il mantenimento di elementi di qualità e preveda modalità di controllo rigorose per l'assolvimento degli obblighi contrattuali, affinché l'asilo nido La Coccinella rimanga una risorsa per la città e continua ad essere organizzato dalle famiglie e apprezzato dalle famiglie con l'offerta di una proposta educativa efficace. Il personale comunale verrà assegnato in comando all'operatore economico appaltatore con la garanzia di mantenimento di tutti gli aspetti contrattuali relativi al trattamento economico e giuridico. Dovrà invece attenersi alle disposizioni organizzative e gestionali definite dall'appaltatore. E così concludo.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Songinai per la replica e la risposta. Prego.
Grazie Presidente. Beh, naturalmente non sono soddisfatta della risposta dell'assessore, non tanto per averci elencato i dati illustrato appunto quanto è apprezzato il nido, la coccinella eccetera, perché lo sappiamo, ma proprio perché appunto nel DUP è prevista la sperimentazione di nuove modalità di gestione attraverso l'esternalizzazione e l'assessore ha detto al fine di mantenere la qualità del servizio. Beh, a me spiace, ma i fatti di questi ultimi anni anche per il nostro comune hanno dimostrato che esternalizzazione e mantenere la qualità del servizio proprio non stanno insieme. Allora, innanzitutto il solito appunto che è stata convocata una commissione per dirci che la ludoteca, ma forse non sappiamo cosa fare. Se anche si fosse parlato in commissione di questa volontà di esternalizzare un servizio come questo, che è un fiore all'occhiello del comune di Sondrio da anni, io faccio parte di quelle persone che purtroppo non ha potuto essere utente di questo servizio perché all'epoca non ero residente a Sondrio e questo mi è dispiaciuto molto perché sapevo qual è il livello di servizio che viene dato nel nostro nido e come è apprezzato dalle famiglie grazie all'impegno delle dipendenti, cioè diciamolo chiaramente, non è che perché non sono bravi tutti, cioè non sono apprezzati così tutti i nidi, questo è apprezzato perché sono bravi, quindi andrebbero sostenute. E è una scelta questa, perché non è vero che ci sono vincoli, perché il turnover adesso non è più 1-3, 1-5, ma 1-1. E vedo che comunque di concorsi per altro tipo di personale, tipo la polizia locale, ne vengono fatti continuamente, perché appunto facciamo i concorsi, li assumiamo e poi li lasciamo pure scappare. Quindi questa è una scelta, cioè dire che il DUP ha previsto, voi avete previsto, cioè adesso non nascondiamoci dietro un dito, è una vostra scelta, è una scelta politica e vi dovete prendere la responsabilità di fronte alla cittadinanza di dire che siete disposti ad abbassare la qualità di questo servizio perché è matematico, perché abbiamo avuto il problema con Mazzal, perché c'è stato il problema con la cooperativa Alba, perché poi non c'è solo un problema anche etico di persone che vengono assunte con un contratto di una cooperativa, perché ci mancherebbe anche che le dipendenti che da anni sono dipendenti del comune perdano i loro diritti, ma questo rischio c'è comunque anche per loro, ma le altre persone che verranno assunte dalla cooperativa per affiancarle avranno un contratto diverso, per fare lo stesso lavoro saranno pagate di meno, molto meno, e questo eticamente non è accettabile, anche se è una prassi comune, è un modo per risparmiare sui costi del personale, sulla pelle del personale. Purtroppo è così, lo constatiamo ogni giorno in ogni paese, in ogni provincia, dappertutto. E soprattutto cosa succede poi? Che queste cooperative che spesso non sono in grado di assolvere i loro doveri di pagamento degli stipendi, ci si ritrova, come è successo ad Albosaggia, quindi vicino qua, che le dipendenti, nonostante non percepissero lo stipendio, lavoravano lo stesso per un senso del dovere personale che è stato molto ammirevole. Ma io non voglio che il mio comune diventi così, perché poi il comune dovrà intervenire e comunque qualcosa dovrà fare. Allora, magari investire sul proprio personale, fare un concorso e dotarsi di personale che sostituisca chi sta andando in pensione, perché per continuare questo percorso di eccellenza che è il nostro nido, forse voi non vi rendete conto quanta gente ci ferma per strada a dirci mi raccomando l'asilo nido, cioè poi non è nella nostra possibilità bloccare questa cosa, è nella vostra, però non dovete nascondervi. Non è un modo per sgravare i carichi di lavoro di qualcuno, questo è un risparmio economico sulla pelle dei bambini e delle famiglie che hanno bambini. Quindi io veramente mi appello a voi perché modifichiate il DUP, il nido rimanga quell'eccellenza che è, perché è matematico e non voglio trovarmi qui tra qualche il processo sarà lungo, però ci sarà qualcun altro qui che vi dirà: avete voluto esternalizzare adesso un servizio, è andato a Remengo. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interpellanza del consigliere Bettinelli ed altri eventi d'oggetto. Serrande dei negozi e ristoranti chiudono in città, nel frattempo il comune ha deciso di affidarsi alla grande distribuzione. La parola all'assessore Canovi, prego.
Sì, grazie presidente. Innanzitutto rileviamo che l'interpellanza contiene delle illazioni gravemente accusatorie che non accettiamo e che rispediamo direttamente al mittente. Detto ciò, non intendiamo in alcun modo raccogliere la chiara provocazione sottesa a questa interpellanza meramente strumentale. Vorrei tranquillizzare tutti che non c'è nessuna strategia tra l'amministrazione comunale di Sondrio e l'Iperal, che da anni partecipa con il proprio contributo agli eventi organizzati dal Comune. Ricordiamo ad esempio che Iperal da anni sponsorizza, quindi anche con le precedenti amministrazioni, il Sondrio Festival, evento partecipato dal Comune tramite Assomidop, e che dal 2016 Iperal acquista le pagine pubblicitarie del notiziario comunale che viene distribuito ai cittadini. Quindi rimaniamo oltremodo stupiti dal contenuto dell'interpellanza, che appare solo pretestuosa. Inoltre il tono dell'interpellanza è offensivo, non solo nei confronti di un'amministrazione che ogni giorno si spende per far sì che Sondrio diventi, dopo anni di torpore, attrattiva, ma soprattutto è offensiva nei confronti dei nostri cittadini e di coloro che intervengono alle manifestazioni, perché li avete considerati dei sempliciotti, dei popolani, che come al tempo dei romani si accontentavano di vedere gli spettacoli circensi senza invece prestare la dovuta attenzione alle trame politiche degli imperatori. Non è così. I nostri cittadini sono molto attenti e consapevoli delle scelte dell'amministrazione, a cui chiedono eventi di qualità. Tutti gli eventi sino ad ora realizzati sono stati vincenti, anche l'ultimo. La Via dei Palazzi e Scendi in Cantina, nonostante la pioggia, ha riscosso un buon successo di pubblico. I numeri ci confermano che tale strategia sta dando i suoi frutti. Lo scorso fine settimana abbiamo avuto in 36 ore 2.000 contatti di persone che hanno chiesto informazioni presso gli infopoint organizzati dal Comune. Sono numeri importanti per Sondrio. I numeri sempre più importanti delle visualizzazioni dei post sui nostri canali social indicano che c'è curiosità e interesse da parte della gente. Sondrio sta lavorando bene, tanto che gli altri mandamenti guardano con interesse alle manifestazioni che vengono poste in essere nel capoluogo. Probabilmente, anzi certamente, proprio perché gli eventi sono curati e sono di successo, che i privati hanno deciso di collaborare con l'amministrazione comunale, aderendo ad un bando pubblico. Ben vengano gli aiuti dai privati, qualunque essi siano. Essendo cresciuti di livello, gli eventi necessitano di fondi importanti, se si vuole che riescano a raggiungere un numero sempre più alto di persone anche fuori provincia. L'amministrazione, avrete senz'altro notato, ha investito e sta investendo in comunicazione a livello nazionale, ha attivato l'ufficio stampa nazionale. Gli ultimi nostri eventi, l'apertura di Cast, Sondrio Festival e anche il nuovo format di Formaggi in Piazza, sono stati pubblicizzati sulle maggiori testate nazionali, oltre ad essere oggetto di servizi sulla rete nazionale e sulle TV commerciali. Tutti questi sforzi fanno sì che Sondrio diventi attrattiva dal punto di vista turistico e nell'ambito della strategia turistica posta in essere dall'amministrazione si inseriscono gli eventi che, come sapete, hanno come obiettivo quello di favorire o accrescere la visibilità di un territorio su larga scala, aumentandone la notorietà e contribuendo positivamente alla sua immagine. L'evento può quindi essere un'occasione di promozione e valorizzazione territoriale, per favorire ad esempio nuove forme di fruizione della destinazione o integrare quelle tradizionali. Ad esempio mi viene in mente la Valtellina Wine Trail evento sportivo che dà una connotazione del tutto particolare al nostro territorio, valorizzando i vigneti. Gli studi economici e statistici dimostrano che tutti gli eventi, siano essi mega, grandi o medi o piccoli, hanno degli impatti economici sull'economia territoriale, non solo durante l'iniziativa, ma anche negli anni successivi. Si parla di capacità dell'evento di dare visibilità e di accrescere la notorietà del territorio come destinazione turistica e di capitalizzare i risultati raggiunti. Tralasciando i mega e i grandi eventi che oggi non ci competono, ma di cui dobbiamo iniziare a parlare in vista delle Olimpiadi 2026. Come ha ricordato prima il sindaco, fra qualche giorno inizieranno le Olimpiadi silenziose, che porteranno in città circa 1200 atleti, con un giro di accompagnatori molto elevato. È del tutto evidente che tale afflusso di persone è potenzialmente in grado di generare degli effetti positivi sugli esercizi commerciali in genere. Ovviamente l'amministrazione non conosce né può conoscere i dati oggettivi che vengono registrati dai singoli commercianti a seguito degli eventi, non posso chiedere i fatturati. Peraltro gli studi statistici dimostrano che uno degli impatti più risonanti di un evento sul territorio è legato alla redditività, cioè al ritorno economico e all'indotto che questo è in grado di generare. Le ricadute positive non riguardano solamente la filiera turistica, quindi ricettività e ristorazione, ma si ripercuotono anche su imprese di altri settori economici, localizzate nella destinazione, nel territorio limitrofo e, nel caso dei grandi eventi, in un'area ancora più ampia. La spesa del visitatore è solitamente destinata anche all'acquisto di prodotti tipici, agli spostamenti con i mezzi pubblici e ad altre attività ricreative. Mi chiedete dei dati. Allora, dati oggettivi il Comune non li possiede. Abbiamo sicuramente, ci sono studi statistici che affrontano questo tema, le ricadute degli eventi culturali e dello spettacolo. Questi studi cosa dicono? Che la distribuzione della spesa degli spettatori all'evento, come viene distribuita per i settori? Certo, viene distribuita il 39% agli alloggi, poi ci sono i ristoranti, poi ci sono i bar e poi ci sono prodotti enogastronomici, prodotto e artigianato locale, per continuare con l'abbigliamento, il trasporto e merchandising. Dal punto di vista quantitativo, economico, ogni euro investito nell'organizzazione dell'evento attiva nel territorio di riferimento in media 12 euro di spesa dei visitatori, per circa 5 euro di valore aggiunto, ossia di ricchezza finale che rimane nel territorio. Il ruolo attivo della comunità locale nell'organizzazione di un evento è un pilastro importante. Ecco perché l'amministrazione convoca mensilmente tavoli di lavoro con la categoria più direttamente coinvolta, per far sì che l'evento sia condiviso e per far sì che l'evento venga recepito come un'opportunità di crescita. In conclusione, quindi, l'auspicio di tutti noi è che le iniziative promosse, oltre a rallegrare e a movimentare la città, possano dare dei benefici positivi alle attività commerciali, pesantemente segnate dalla crisi del periodo e del settore. L'amministrazione, pur nell'ambito dei vincoli di bilancio che conoscete e che allo Stato non ci consentono di rimodulare le imposte tributarie senza avere delle ripercussioni negative sulla spesa corrente, si sta attivando per trovare delle soluzioni che possano aiutare i commercianti a riaprire in città. Senz'altro l'aumento di flusso in città di persone è già un fattore positivo che può rendere appetibile l'apertura di un esercizio commerciale, che sia capace però di catturare l'interesse del mercato. A fronte delle chiusure indicate da voi indicate nell'interpellanza, rispondiamo positivamente, comunicando che alcune attività commerciali stanno riaprendo e alcune apriranno ex novo. Alcune attività commerciali presenti a Sondrio quest'anno hanno investito ristrutturando i locali, quindi invito tutti ad essere ottimisti pur mantenendo i piedi ancorati a terra. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Bettinelli per dichiarazione di soddisfazione o meno alla risposta.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Non posso ritenermi soddisfatto della risposta, anche se ho apprezzato la chiusura dell'assessore, che a fronte di un attacco A mio modesto parere esageratamente aggressivo, ha chiuso con un invito all'ottimismo che è anche il nostro. Il nostro non è solo ottimismo, è un vero e proprio augurio. Quando abbiamo depositato questa interrogazione, che è stata un po' sottoscritta da tutti, io oggi qua ne faccio un po' l'interprete. Qualcuno l'ha definita bizzarra. Questa interrogazione invece aveva e ha un senso ben preciso, e anche in questo caso, come ho detto prima, nasce da perplessità che abbiamo rilevato non solo tra i banchi della minoranza, ma anche all'esterno, anche in città. I dubbi su una comune strategia che evidentemente contrasterebbe con quello che c'è scritto nelle linee programmatiche, però è stata scongiurata anche abbastanza apertamente, vengono di sicuro da questa sponsorizzazione, che è vero che la grande distribuzione Iper in particolare ha sempre sponsorizzato, ma una sponsorizzazione come quella citata nell'interrogazione di più di 17.000 euro, sinceramente non c'era mai stata, ed è risultata, io credo, decisiva per gli eventi natalizi. Non sono, come qualcuno ha provato a spiegarmi, a giustificarmi, soldi a fondo perso, cioè non è un bando, questa è una sponsorizzazione. Chi sponsorizza lo fa per un motivo ben preciso, perché pensa di averne un ritorno, e genera secondo noi una sorta di cortocircuito, cioè si alimenta e quindi si va a dare linfa agli eventi creati per la cittadinanza, ci mancherebbe, ma anche per il contesto commerciale del centro, sono sponsorizzati dalla grande distribuzione che per anni è stata additata come la grande responsabile dell'impoverimento del centro storico e soprattutto del commercio. Questo è un cortocircuito che non abbiamo rilevato solo noi. E poi penso a cosa sarebbe successo solo poco tempo fa se fosse arrivata una sponsorizzazione così in comune. Qualcuno mi ha anche detto: beh, pecunia non olet. Che però è una risposta che lascia perplessi allo stesso modo, perché a me sarebbe piaciuto capire il ragionamento che c'è dietro questa sponsorizzazione. Quindi se domani arriva Amazon e sponsorizza alla grande il Natale di Sondrio, siamo tutti contenti, non ci facciamo domande. Io mi auguro che invece queste domande vengano poste e ci si dia anche delle risposte. Alla sponsorizzazione si aggiunge la condivisione della società di marketing tra Comune e Iperal, perché fondamentalmente gli eventi sono appaltati praticamente a una società di marketing che è Comune, quindi si sommano alcuni fatti che hanno scatenato questa bizzarra, se vogliamo, interrogazione. I dubbi ci restano, nonostante le rassicurazioni dell'assessore. E qui si aggiungono l'attesa per gli sgravi fiscali, per far tornare quella parte di commercio che si è trasferita fuori Sondrio, che è migrata verso i centri commerciali, e resta la preoccupazione per la situazione che, nonostante anche il successo degli eventi, che tra l'altro in questa interrogazione non sono stati minimamente messi in dubbio, e quindi la difesa a spada tratta degli eventi l'ho trovata addirittura eccessiva, perché io sono il primo a dire che gli eventi hanno riscosso successo, le novità portano sempre successo, e può darsi che ci siano stati, anzi sicuramente, dei miglioramenti, perché è frutto di un lavoro di anni che raccoglie anche interventi in città fatti in passato. Quindi io sono convinto che i miglioramenti possono essere condivisibili, però la situazione non sembra migliorare. Cioè il comparto della ristorazione è un semaforo importante, se fa fatica quello durante gli eventi, sono i primi che dovrebbero giovare degli eventi e del turismo, e quindi è un segnale d'allarme comunque che continua ad esserci, e noi con questa interrogazione volevamo capire meglio quali erano stati i ragionamenti. E chiudo
e chiudo con una riflessione importante: i dati non possiamo averli. Se si fa se si pianifica qualcosa e ci si dà degli obiettivi, bisogna capire se questi obiettivi sono stati raggiunti o non sono stati raggiunti. Se non si ha un minimo di obiettivi da raggiungere e di confrontabilità dei dati, allora si rischia di fare propaganda e non si può dire l'abbiamo raggiunto perché le ricadute sono giustificate da questi dati. Quindi bisogna pensare anche a come misurare il successo delle cose, e non bastano i passaggi all'info point, secondo me, secondo noi. Quindi sul tema, che è un tema grande, è un tema scottante, è un tema che fa dibattere tantissime persone e per il quale poi ci auguriamo sempre tutti il meglio, torneremo adesso, torneremo probabilmente già il mese prossimo nella sessione di bilancio. Però l'attenzione, che sono sicuro sarà tanta vostra, è tanta anche nostra, perché troppo spesso, e l'ha già detto la consigliera Di Zinno, a nostro avviso non c'è coerenza tra quanto scritto nelle linee programmatiche e poi quanto messo in atto. Quindi noi continuamente torneremo a sollevare il punto su queste questioni. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo al punto 7, programma biennale degli acquisti di beni e servizi 19-20, quarto aggiornamento. Lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Sì, allora, si tratta di un aggiornamento appunto del programma biennale dell'acquisto di beni e servizi. Riguarda due servizi in particolare: uno è il servizio di progettazione ed esecuzione dell'intervento cosiddetto co-working tematico, che era previsto nel progetto di qualificazione la piastra sicurezza e qualità della vita nel verde, il cosiddetto programma periferie. A seguito della rinuncia da parte di Politec che si era aggiudicata la gara, bisogna prevedere una nuova gara e quindi ci si è attivati per inserire tra il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anche questo servizio. Il secondo servizio è quello di organizzazione eventi comunali periodo 2020-2021. In commissione mi è stato chiesto, sono stati chiesti dei dettagli maggiori, perché onestamente avevo fatto delle supposizioni. Come vi ho detto, mi avevo dato in commissione, già tanti servizi vengono dati in affidamento a diversi soggetti. Si sta valutando, non è un indirizzo specifico, però si voleva inserire anche questa opportunità per capire eventualmente se fare una gara o proseguire con gli affidamenti come vengono fatti oggi. Non ci sono ancora delle indicazioni precise, bensì un'opportunità per l'amministrazione eventualmente anche di valutare questa strada. Grazie.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Consigliere Palotti, prego.
Io devo esprimere la mia difficoltà a dover valutare la ricaduta di queste decisioni, perché la spiegazione che mi è stata data adesso non è la commissione di cui normalmente faccio parte, però avevo chiesto io una specifica. Mi era stata data una risposta che è diversa, era generale, però anche con l'intervento un po' chiarificatore del dottore Tirone, però non è diversa da quella che è stata data questa sera, per cui io sicuramente mi asterrò su questa delibera, ma anche perché capire la ricaduta di questa possibilità, è solo una possibilità, però non capire le conseguenze di una delibera non è subito fatto in un minuto alzare la mano e dire sono a favore, sono contro, mi astengo per mancanza di capacità di valutazione della ricaduta. Però anche l'aspetto invece, l'altro punto che invece mi interessava anche parecchio, che era quello sul co-working tematico per la progettazione degli interventi sociali all'interno del bando periferie. Suppongo, però è tutta una supposizione, forse avevo fatto un accenno in commissione, che deve essere rivista la convenzione che era stata fatta con Politec, e quindi va rivista questa cosa. Però sono tutte supposizioni. A me in quale commissione si può andare a conoscere i contenuti di questo co-working? Servizi di progettazione e esecuzione. Qui si tratta poi, cioè in fase di a me non basta dire è stato approvato questo, perché sono le conseguenze di una delibera, non è soltanto l'importo, in quale direzione si vuole andare, quali sono le richieste che verranno fatte, se nel frattempo si è maturata una nuova linea, perché il progetto che era stato presentato aveva delle specificità in base anche al proponente che aveva progettato, era stato accolta questo progetto, però se arriva qualcun altro, quali sono le linee che si vogliono dare? Approfondire queste cose penso siano importanti, perché soltanto approvare un'assegnazione di bilancio, di assegnare un servizio senza conoscerne poi i contenuti che si vogliono dare, però in quale commissione verrà data questa comunicazione? Perché per esempio prima abbiamo sentito nell'intervento riguardo al nido comunale una riga scritta su un documento ha poi delle ricadute molto forti sul risultato, e quindi anche in questa cosa qui del co-working, siccome il quartiere La Piastra è fondamentale, così come sono stati presentati i progetti sulla parte strutturale, il ponte che verrà fatto, il parco di Via del Cugnolo, tutte queste modifiche, la Croce Rossa, quali modifiche strutturali, tutte queste cose sono importanti, un po' le abbiamo conosciute, però l'aspetto del co-working, che poi è quello che va a avere la ricaduta più forte sulle persone che ci abitano e si fermano lì, perché tutte le altre cose vengono anche usate da tutti gli altri cittadini, invece le attività sociali poi hanno una ricaduta più forte ancora lì. Io avrei avuto piacere di poter anche, e spero di avere la fortuna di poterle dibattere, conoscere e contribuire a dare dei suggerimenti, perché il ruolo dei consiglieri, se no è tutto demandato agli uffici e alla giunta, che sanno che cosa verrà fatto, e io quando posso fare una comunicazione? Posso giusto fare un'interpellanza, un'interrogazione per dire: ma perché questa cosa è stata fatta così? Io vorrei partecipare alla progettazione.
Grazie consigliere. Se ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 21 voti favorevoli e 11 astenuti. Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti? E contrari, quindi che l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 8, acquisizione a titolo gratuito di aree ubicate in località San Bartolomeo, censite al foglio 21, mappale 390, 391, 92, 93, 94, 95, 96. Lascio la parola all'assessore Mazza.
Grazie. Allora, c'è un privato proprietario di terreni vicino a San Bartolomeo, in frazione Mossini, che ha deciso di donarli al comune, una cosa ottima per noi, li riceviamo volentieri, questo non comporta spese, i terreni hanno destinazione agricola, quindi non abbiamo perdite anche di IMU. Abbiamo presentato in commissione, adesso io non mi dilungo, comunque c'è solo il costo dell'atto, 600 euro quantificato,
I terreni si trovano appunto nella zona sotto la strada, dalla parte di San Bartolomeo, e in questo momento potranno anche essere utili in funzione della realizzazione della fattura passerella e di altri percorsi che andremo a implementare. Grazie.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo. Consigliere Palotti, prego.
Grazie, aspettavo questo punto io perché mi piace molto questo gesto di questa persona che tra l'altro conosco e che è un gesto di grande capacità di visione e di generosità per dare in mano delle proprietà che ha ricevuto probabilmente in eredità e invece di tenersele un po' egoisticamente, vabbè che non ha figli, però ha deciso, ha comunque compagna, ha comunque altri parenti e quanta gente, pur non avendo eredi, non si preoccupa della sua città. Mi ha ricordato il lascito di Goffredo Minocchi, sul quale io preannuncio già che porterò una richiesta di impegno al Consiglio Comunale perché voglio tentare il più possibile che questo lascito non venga sminuzzato ulteriormente in attività di pur rispettosi scelte amministrative e mi piacerebbe che questi gesti non si liquidassero così in una semplice accettazione. Perché il buttare via fra virgolette un po' di tempo anche con degli interventi mi auguro numerosi anche solo per ringraziare però devono servire anche a farci capire che le persone lasciano, danno faccio un po' penso anche all'aspetto della donazione che si può fare all'ente comune in fase di dichiarazione dei redditi. Le persone lasciano danno quando condividono delle finalità, non perché non solo ristretta a chi è in questo momento all'amministrazione, però se si vede una progettualità allora le persone magari hanno anche la voglia, gli nasce l'intuizione di dire do un contributo per questa cosa. È un po' come se uno dà un'offerta in generale, poi l'ente farà qualcosa, un conto invece dare un proprio contributo se c'è un progetto che l'amministrazione valuta come fattibile e poi se arrivano le risorse necessarie in una certa misura poi le porta, cioè questo è un po' anche lo spirito dei bandi regionali di cui uno si citava oggi, se arrivano dei soldi bene, però ci vuole anche viene chiesta una progettualità, ci si mette anche dei soldi da parte della regione ma anche dall'altra parte si chiede un contributo, è lo stile che usa anche la Provaltellina e altri bandi, la Fondazione Cariplo e anche altri enti, a volte anche la Caritas aveva fatto queste cose, cioè in base a quanto viene dato come raccolta di offerte, come contributi volontari, come risorse proprie, c'è un'elargizione di pari importo, di altre, cioè i cittadini tante volte danno qualche cosa. Vorrei ricordare qui anche il lascito che aveva fatto Mario quando era dopo la sua morte bruciato nel suo appartamento, nel suo testamento, lui non sapeva che sarebbe morto così. Vorrei chiedervi smetterla quando un consigliere comunale fa degli interventi qualsiasi, anche se non le si condivide, di continuare a far percepire superficialità, perché a me dà molto fastidio. Forse ho percepito male, ma è dall'inizio che ogni tanto sento queste cose. Poi, siccome si parla di un morto, subito si abbassa il tenore del brontolio. Scusate, ma queste cose mi danno fastidio. Ecco, questa persona, quando si è aperto il testamento di questa persona, si è letto che lui avrebbe lasciato il suo appartamento al comune. Questo è stato un gesto bellissimo. Poi noi come comune abbiamo rinunciato ad accettare questo lascito perché era in una condizione economica e di responsabilità poi di chi avrebbe preso questo immobile nei confronti delle proprietà vicine, e anche a livello economico era insostenibile, e quindi si è dovuto a malincuore rinunciare. Però ci sono delle persone appunto che hanno questa generosità. Noi che siamo qui seduti l'abbiamo dando il nostro tempo, dando il nostro impegno a tutti quanti noi, cercando di, perché crediamo che pensiamo che possiamo servire i nostri amici, i nostri familiari, i nostri concittadini facendo questo servizio, e anche per se stessi penso come capacità di espressione. Però altre persone magari possono farlo in questo modo, e secondo me un'amministrazione dovrebbe anche progettare qualche idea, qualche soluzione, come detto prima, per far percepire che queste cose, al di là del dir grazie, possono rientrare in un progetto. Forse Romano Riatti ha anche percepito, e lo sa benissimo, abita lì dietro, che questi terreni potranno permettere alle amministrazioni, quando ci saranno le possibilità, di eseguire questi interventi che già sono preannunciati e che ci ha anticipato l'assessore. Però altri appunto, magari vedendo delle progettualità in altro campi, potrebbero contribuire anche loro. Grazie.
Grazie consigliere. Solo per, magari è un mio errore, ma mi sembra di ricordare che ha due figlie, Romano Riatti, forse sono due persone diverse, di quel che ricordo è che ha due figlie, giusto per lasciare che non è vero, cioè da quello che risulta a me non è vero che non ha figli, ma ha due figlie, e era solo per lasciare poi a verbale la correzione, augurando alle due figlie di andare lungamente avanti. No, questo era per sdrammatizzare un po' la cosa. Se ci sono altri interventi, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta di deliberazione? Contrari e astenuti. Quindi la proposta viene approvata all'unanimità. Torniamo al punto 5, ordine del giorno del consigliere Songini Roberta ed altri, avente oggetto ordine del giorno e solidarietà alla senatrice Liliana Segre. È stato presentato un emendamento che è stato distribuito parecchio tempo fa. Chiedo al relatore di illustrare l'ordine del giorno, poi passiamo alla votazione dell'ammissibilità dell'emendamento, la votazione dell'emendamento e poi alla discussione generale sull'ordine del giorno. Prego consigliere Songini.
Grazie Presidente. L'ordine del giorno è molto semplice, anche molto stringato, perché praticamente riporta un po' chi è la senatrice a vita Liliana Segre, che coltivare la memoria ancora oggi è un vaccino prezioso contro l'indifferenza, ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza da posare. Riporta dei fatti, l'Osservatorio Antisemitismo, che opera dal 1975 presso la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, rileva che Liliana Segre riceve fino a 200 messaggi di odio al giorno, ha ricevuto diversi messaggi di odio e minaccia. Considerato che in data 30 ottobre il Senato ha approvato la mozione della senatrice a vita Liliana Segre per istituire una commissione di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza,
Considerato che in occasione della votazione per l'istituzione della Commissione sono sorte varie e diverse polemiche, metà del Senato è rimasto seduto, il 7 novembre 2019, a causa delle crescenti minacce che sono rivolte alla senatrice Liliana Segre, il prefetto di Milano, durante il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, le ha assegnato una scorta. Ha ritenuto che sia dovere di tutte le istituzioni contrastare con fermezza l'odio e la normalizzazione della violenza in corso ormai da anni. La violenza verbale di cui è vittima la senatrice Segre rientra in un quadro più generale di razzismo e di antisemitismo. L'indignazione non sia più sufficiente per contrastare questa deriva preoccupante di odio e intolleranza. Il Consiglio Comunale del Comune di Sondrio esprime massima solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre per l'ignobile campagna denigratoria e di violenza di cui è vittima. Auspica che tutte le istituzioni e la società civile sostengano la senatrice Liliana Segre operando secondo le proprie competenze affinché cessi questa ignobile persecuzione. Semplicemente volevo solo ricordare che il significato della parola insulto, atto, frase di spregio nei confronti di una persona o di valori o di sentimenti. Ma perché la senatrice a vita Segre è vittima di insulti? Solo per aver promosso l'istituzione della Commissione parlamentare contro l'odio? O perché, in quanto sopravvissuta all'Olocausto, è testimone vivente della Shoah e di dove ha portato quest'odio? Testimone vivente dell'avvento delle leggi razziali in Italia, dell'arresto e dell'esperienza nei carceri di Varese, Como, San Vittore, Milano, fino alla partenza per Auschwitz. Internata a soli 12 anni, numero 75.190, tra i 25 bambini di età inferiore ai 14 anni, su 776 deportati ad Auschwitz, tra quei 25 bambini soli che si sono salvati. Poi, con l'arrivo dei sovietici e degli americani, il ritorno a casa, ha chiamato la liberazione una condanna, perché si voleva dimenticare, non si poteva dire dell'orrore. Questi attacchi insensati alla senatrice hanno sollevato le coscienze di molti, persino il Papa è intervenuto a tal proposito. Anche il professor Del Debbio a Sondrio lunedì scorso ha ritenuto di ricordare che il proprio padre è stato deportato e che certe cose si possono ripetere nella storia e che quindi bisogna vigilare. Addirittura la rivista Gente, nelle lettere al direttore, ha voluto parlare di questo fatto e fare delle considerazioni per arginare l'onda di odio che sta dilagando. Quindi c'è stata una mobilitazione della società civile che si è indignata e vergognata che una donna come la senatrice a vita Segre sia stata messa sotto scorta. Ma anche tante istituzioni non sono state indifferenti e tanti comuni le hanno o stanno conferendo la cittadinanza onoraria. Credo che anche noi, come istituzione, abbiamo il dovere di non stare zitti, perché il nostro silenzio non sia assoluzione o, peggio, approvazione di comportamenti così ignobili. Perché semplicemente solidarietà significa rapporto di comunanza tra i membri di una collettività pronti a collaborare tra loro e ad assistersi a vicenda. Solidarietà sociale, condivisione di pareri, idee, ansie, paure, dolori. Semplicemente per questo e sempre per dare un esempio ai nostri concittadini, chiedo se siete solidali con la senatrice a vita Liliana Segre o no. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, parlavo prima dell'emendamento proposto e quindi c'è stato tutto il tempo di leggerlo da parte di tutti. Votiamo subito l'ammissibilità dell'emendamento. Quindi chi è a favore dell'ammissibilità? Contrari? E astenuti? Quindi l'emendamento è ammesso. A questo punto passiamo all'eventuale dichiarazione di quindi ripeto anche per il verbale. Il voto all'ammissibilità ritiene ammesso l'emendamento, la discussione con 31 voti favorevoli e un astenuto, giusto per aggiornare. Quindi passiamo ai due interventi, eventuali due interventi, uno a favore a sostegno dell'emendamento e uno contro. A favore consigliere Gianmanco, prego.
Grazie Presidente, sarò brevissima. Con questo emendamento si intende dare pieno sostegno ovviamente alla persona, alla signora Liliana, senatrice Segre, e fare in modo di non inserire più la sua autorevole figura in sterili querelle politiche. Grazie.
Grazie. Se ci sono, consigliere Suggini, prego. No.
Intervento contro, naturalmente. Allora, appunto, ho già fatto l'intervento sull'ordine del giorno e l'ho terminato dicendo semplicemente: se siete solidali con la senatrice a vita Liliana Segre o no. Francamente mi ha sorpreso questo emendamento, nel senso che mi sembrava talmente semplice l'ordine del giorno che forse le sterili politiche le arrivano da un'altra parte, però vabbè. E sono contenta che almeno non si sia cambiato il fatto che si esprime la massima solidarietà, perché sarebbe stato veramente una cosa indecente. Ma sinceramente trovo indecente, però da un lato sono anche contenta, perché finalmente giù la maschera. Questo consiglio comunale è un gruppo di 7 consiglieri che fanno parte della Lega, che è un partito politico, sono 3 gruppi che sono partiti politici, e questa sera con questo emendamento si vuole dare una copertura politica alla Lega, perché come mai dobbiamo togliere che riceve fino a 200 messaggi di odio al giorno? È quello che succede, ma non è che io sono stata lì a contare, eccetera. Consigliere Rebai, come già detto Palotti, se non le interessa può uscire dall'aula.
Consigliere Soggini, è già richiamato e andiamo avanti. Che
no, perché
ho già richiesto il silenzio più volte.
Perché è continuo, quindi, se permette.
Sia da una parte che dall'altra, anche la minoranza.
Certo, francamente, Presidente, mi sorprende che la reazione venga da un esponente di un altro partito politico e non dai consiglieri della Lega, dai quali l'avrei anche accettato. Questo ci tengo a precisarlo. Quindi, questa cosa, questo è un fatto che è stato reso noto da una fondazione, quindi io l'ho ripreso e la fondazione si prenderà la responsabilità delle fake news, ma non è un falso dire che il 30 ottobre il Senato ha approvato la mozione della senatrice Vitali per istituire la commissione di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Quindi perché toglierlo? Perché darà fastidio a qualcuno. E dire che in occasione della votazione sono sorte varie diverse polemiche, metà del Senato è rimasto seduto, è andato di fatto, e quella metà del Senato si è presa la responsabilità del suo gesto, legittimo, però non è che non possiamo dirlo, perché se no questa è una copertura politica alla Lega, fatta però, perché questo emendamento è firmato in pole position, vediamo, Sondrio Viva per Scaramellini sindaco, con due firme dei consiglieri, Sondrio Liberale, anche questa con 2 firme, Forza Italia, e la Lega con 1 firma. Quindi fino alle 18 di questa sera avevamo un consiglio comunale con 7 consiglieri della Lega, e dopo le 18, con la presentazione di questo emendamento, abbiamo un consiglio comunale con 20 componenti della Lega, perché si prestano a una copertura politica i civici, i tanto decantati civici, che all'inizio di questo mandato qualcuno si era anche permesso di redarguire la minoranza dicendo: ah, voi che siete di un partito e voterete a comando secondo le indicazioni di questo, io non sono come Big Jim, io non alzo la mano a comando. Beh, vedo che questa sera i tanto decantati civici sono tutti leghisti, e quindi bene, e naturalmente noi voteremo contro questo emendamento, dopodiché per le stesse ragioni dette dal consigliere Del Curto prima. Certo, passerà l'ordine del giorno, perché son veramente grata che almeno avete avuto la decenza di essere solidali, perché che una donna che rappresenta quello che rappresenta subisca quello che ha subito, e perché un prefetto di Milano, oh bella ciao, si è svegliato una mattina e l'ha messa sotto scorta, ma chissà perché, per queste cose che voi volete cancellare. per queste cose che voi, non perché si è svegliato quella mattina e invece del caffè ha bevuto il tè, non sapeva cosa fare e gli ha dato la scorta. Quindi io trovo, ma grave, però dico, finalmente giù la maschera, abbiamo 20 consiglieri iscritti alla Lega Nord, benvenuti, finalmente ci sarà chiarezza, grazie.
Grazie consigliere, dobbiamo votare l'emendamento, poi si va alla discussione generale, quindi ho visto altri consiglieri che hanno chiesto la parola, però prima dobbiamo votare l'emendamento come è stato presentato, quindi chi è a favore dell'emendamento? Astenuti? E contrari? Quindi l'emendamento è approvato con 21 voti favorevoli, 2 astenuti e 8 contrari. Passiamo alla discussione generale. Ha chiesto sul testo della mozione dell'ordine del giorno così modificato, ha chiesto la parola al consigliere Zambon. Prego.
Grazie presidente. Allora, su questa mozione c'è stato un bel dibattito all'interno del nostro gruppo e sgomberiamo subito il tavolo da dubbi, siamo totalmente a favore della solidarietà verso la senatrice Liliana Segre e riteniamo gli attacchi subiti dalla senatrice meritevoli di condanna. Però perché questa discussione? Perché io vorrei aprire un po' il dibattito sul resto del mondo. Io credo che in questo caso la politica abbia ancora perso un'occasione, perché Liliana Segre è, come sappiamo tutti, una superstite dell'olocausto, è nata nel 1930, quindi ha 89 anni, è senatrice a vita, ha una scorta, e questo è deplorevole perché credo che nessuno al mondo debba essere obbligato ad avere una scorta per muoversi. Ci racconta quello che gli è capitato e credo che sia non utile di più, credo che sia un esempio e credo che sia una persona sicuramente da cui imparare, però è lì a raccontarcela. D'altro canto ci sono altre persone, c'è Carolina di 14 anni, Michele di 17, Giulia di 16, Emily di 17 e via dicendo. Questi ragazzi sono ragazzi che si sono suicidati quest'anno per il bullismo o quello più noto come cyberbullismo degli ultimi anni. Le statistiche ci dicono che nel 2017 354 ragazzi adolescenti si sono suicidati per il cyberbullismo. Quindi perché la politica su questi temi ha perso un'occasione? Perché non è riuscita neanche in questo caso ad andare oltre, si è abbassata a un dibattito e a una diatriba politica che non serve a nessuno e non affronta per l'ennesima volta il vero problema. Le leggi su qualsiasi forma di discriminazione o di diffamazione le punisce, però quando un ragazzo arriva al punto di togliersi la vita per eccesso di odio, perché fondamentalmente i ragazzi si tolgono la vita perché vengono messi in un angolo, vengono bullizzati da coetanei o in altri casi da persone più grandi, ecco, forse bisognerebbe sicuramente essere solidali con la senatrice Segre, ma forse affrontare una volta per tutte il vero problema dell'odio e andare a capire come mai nel 2020, al giorno d'oggi, la gente deve andare oltre, deve portare un ragazzo a suicidarsi. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Motta.
Niente, solo per rimandare al mittente in modo molto forte le accuse, quasi gli epiteti alla nostra parte inviate dal consigliere Songini. Per il semplice fatto che noi questa polemica politica, siamo un gruppo civico, non ci interessa proprio, la nostra totale solidarietà alla Segre, il nostro totale no all'antisemitismo è neppure da dire, ci stupisce veramente che alla fine la vediamo buttata in politica, non vi accontentate di questa nostra posizione forte e ribadita,
ma proprio ce l'ha buttata in politica, non accettando un emendamento su fatti che proprio non ci interessano. Grazie.
Grazie, ha chiesto parola il consigliere Rebai.
Grazie Presidente, sarò brevissimo. Finalmente avete gettato la maschera, citando le parole della consigliere Soggini, avete usato una figura importante per la sua storia per fare polemica politica e non per darle sostegno. Grazie.
Grazie consigliere. Come ho fatto anche altre volte, lo ripeto, evitiamo i dibattiti tra consiglieri, a meno che c'è un caso personale, quindi uno risponde per, no, adesso non per voi, ma in questo caso mi rivolgo a loro. Evitiamo, no, no, adesso andiamo avanti. Nel senso, poi se c'è il fatto personale uno risponde, però evitiamo per avere, come ripeto altre volte, il dibattito tra consiglieri, se no non finiamo più. Esprimete le vostre opinioni, qui siamo tutti liberi di esprimerci in modo corretto e democratico, quindi non c'è bisogno di fare poi dibattiti personali. Consigliere Cottelli, prego, aveva chiesto la parola.
Grazie Presidente. Io penso che non sia accettabile l'ordine del giorno che sarà il frutto delle modifiche apportate con questo emendamento. E dico questo per l'impronta vagamente orwelliana, direi, che ha questo emendamento. E ritengo che non sia accettabile l'ordine del giorno risultante proprio a tutela di un fatto storico. Dicevano i latini, quod factum est in factum fieri nequit. Ecco, qual è il fatto storico? Al Senato è andata in scena qualcosa che conosciamo bene anche qui, l'abbiamo fatto anche questa sera. Si discuteva una mozione presentata dalla senatrice Segre, per l'appunto, una mozione che aveva ad oggetto l'istituzione di una commissione monocamerale che avesse come scopo la vigilanza, la prevenzione, il contrasto sostanzialmente di tutti i comportamenti ingiuriosi e di odio legati a pensieri razzisti, all'antisemitismo, all'istigazione all'odio razziale e in generale alla violenza. Il tutto con particolare riferimento, qui mi aggancio anche all'intervento del consigliere che mi ha preceduto, anche se poi ha fatto un po' ci ha dato una piccola lezione di benaltrismo dicendo beh, ce ne sono ben altri, ci sono anche altri problemi. No, parliamo di questo, poi certo ci sono anche gli altri temi legati al cyberbullismo. Ecco, dicevo che un particolare riferimento all'odio, alla violenza, all'istigazione all'odio e alla violenza che si sviluppano sulla rete, online. La commissione aveva dichiaratamente lo scopo di andare a contrastare il cosiddetto hate speech, cioè il discorso d'odio, quello in cui si individua un bersaglio e si fa scatenare la massa, e la massa si scatena ringhiando, perché la massa si scatena sempre ringhiando, risponde in modo efficace in questo modo. E guardate, mi viene proprio un commento spontaneo, che all'hate speech si possono tranquillamente ricondurre molte, molte delle opinioni che esprime la dottoressa De Mari, di cui abbiamo parlato poco sopra, non fosse altro che, ad esempio, attribuisce sistematicamente agli omosessuali caratteristiche sataniste. Ecco, anche questo è un esempio di hate speech, di odio, di manifestazione d'odio nei confronti della diversità. Lo fa sul suo blog, è visionabile da tutti quanti. Comunque, cosa è successo in Senato? La mozione ha avuto un po' di voti a favore, un po' di voti contro, cioè è successo quello che doveva succedere nella normale dinamica del Senato. Finito il momento delle votazioni, la mozione è stata approvata perché la maggioranza era tale. A un certo punto, probabilmente i presenti in aula si sono staccati dal tema votiamo o non votiamo la mozione e, in presenza della senatrice, hanno ritenuto di tributarle un omaggio, un applauso e una levata in piedi. Nel nostro consesso civile, alzarsi in piedi è il segnale di un sentimento di apprezzamento, di stima, è un modo per rendere onore. Alcuni si sono alzati in piedi, alcuni no. Una parte si è alzata in piedi, una parte no. Una parte ha ritenuto di omaggiare la persona della signora Segre per quel che rappresenta, perché è una testimonianza vivente delle atrocità che ha subito come perseguitata per ragioni razziali, lei e tutta la sua famiglia, una testimonianza che peraltro lei rende in tutte le scuole d'Italia, in tutte le occasioni pubbliche in cui viene invitata, e una parte ha deciso di alzarsi e di applaudirla. Finita la questione della mozione, finita la questione delle votazioni, finita la questione delle commissioni, l'ha applaudita. Una parte, l'altra invece è rimasta seduta. Perché anche in quest'aula, dove approviamo mozioni, le disapproviamo, ci asteniamo, ma poi alla fine riusciamo spesso, al di fuori di questi dati politici, a trovare una sintesi, a trovare tra noi dei valori comuni, perché in quest'aula vogliamo cancellare il fatto storico, quel fatto storico che è la polemica sorta a seguito della commissione e ciò che è accaduto in Senato e che poi ha generato un'incrementata situazione di pericolo per la signora Segre, da qui la necessità di assegnarle una scorta. Perché vogliamo cancellare il fatto storico? Il fatto storico si misura anche nel tempo, cioè dai fatti storici si misurano le qualità, le azioni degli uomini. La cancellazione dei fatti storici, soprattutto in un caso come questo, è una pretesa intollerabile, quindi per quel che mi riguarda, per me è impossibile votare un ordine del giorno frutto di quell'emendamento volutamente omissivo su un fatto storico certo e storicamente accertato.
Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Tarabini.
Grazie. Ma io innanzitutto, non essendo carnevale, non ho maschere da gettare e non ho nessuna intenzione di aprire ulteriori polemiche rispetto a quelle che sono state fino adesso. Io penso che lo scopo di questo ordine del giorno che è stato promosso dal consigliere Songini fosse quello che avesse questa espressione di solidarietà alla senatrice Liliana Segre, e questo è stato ottenuto. Non c'è stato assolutamente da parte di alcunché volontà contraria. Io non ho firmato l'emendamento perché non me l'ha fatto firmare, però sono contento alla luce di quello che mi è stato detto, perché fare tutto un'erba un fascio a prescindere da quello che era l'argomento, ma non sarebbe andato assolutamente. Quindi ecco, ripeto, così come avrei anche firmato l'ordine del giorno, avrei votato l'ordine del giorno anche senza l'emendamento che è stato proposto, perché non lo reputo così stravolgente come viene da voi rappresentato. Condivido invece in toto quello che ha detto il consigliere Zambon, che veramente ha colto da questo ordine del giorno quello che è il vero problema attuale, che quello del bullismo, del cyberbullismo e delle vere manifestazioni di istigazione all'odio che oggi come oggi stanno, se non conosco bene le espressioni inglesi che la consigliere Cotelli ci ha dato sfoggio un momento fa, però ecco che stanno veramente influenzando il mondo, soprattutto quello giovanile. Niente, io ribadisco che voterò non avendolo firmato l'emendamento, ma tengo a precisare che l'ordine del giorno mi andava bene anche dove era stato stimato prima. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola consigliere della Cagnoletta, prego.
Grazie Presidente. Beh, prima di cominciare l'intervento vorrei ricordare che non è che siamo proprio qui a bere le veline, che il termine Trina Ricciuti non viene indirizzato alla destra, ma bensì è un vostro patrimonio, quindi andiamo avanti. Razzismo, antisemitismo, fascismo, intolleranza, istigazione alla violenza sono fenomeni da combattere sempre e comunque con il massimo impegno sia personale che istituzionale. E quindi alla senatrice Liliana Segre e al suo impegno affinché certe tragedie immani, e ripeto immani per chi ha solo visto anche solo qualche foto, non venga perduta la memoria, va la nostra massima stima e considerazione di questo Consiglio Comunale. Dobbiamo rilevare anche, fortunatamente, che in Italia vi è la diminuzione dei comportamenti antisemiti più elevata in campo europeo, che quindi vorrei anche far notare che la campagna di stampa relativa agli attacchi alla senatrice Segre è nata da un clamoroso abbaglio di un giornale schierato, diciamo pure adagiato, su una parte politica, perché consideriamo i 200 messaggi al giorno venivano fatti da 197, se non vado errato, all'anno. Comunque va bene. Che il mancato voto da parte dei senatori di centrodestra non era ovviamente contro la persona Segre, penso che nessuno in Italia, tranne quattro deficienti, non gli tributi la massima un massimo riguardo, adesso non... ma deriva dalla deriva censoria che la Commissione contro il razzismo, l'antisemitismo, eccetera, eccetera, avrebbe potuto prendere, sovrapponendosi di fatto al divieto di ricostituzione del Partito Fascista, la legge Mammino del 93, che punisce penalmente discriminazioni di razza e religione. Che la stessa senatrice Segre, oltretutto, in una intervista ha detto che di questi insulti e minacce non è che ne sapeva granché, tutto sommato. E che quindi questo ordine del giorno era basato sullo stesso errore. Che la campagna di stampa, della stampa allineata, lascia un po' perplessi per la tempistica e un allarme sociale che vuole razzismo, antisemitismo, razzismo sempre più emergenti, quando in realtà l'estrema destra non trova nemmeno riscontro elettorale. A meno che non si considerino certe affermazioni sui social di qualche idiota, perché tale è, come un fenomeno sociale, e che comunque riguarderebbe tutte le parti politiche, le persone in vista, politici, atleti, eccetera, eccetera, nessuno escluso. Considero che le parti eliminate non avrebbero aggiunto, eliminate nell'emendamento, non avrebbero aggiunto niente alla solidarietà alla senatrice Segre, ma avrebbero dato una valenza politica a quanto fatto. Grazie.
Grazie consigliere, io ho lasciato due termini correre, ma perché erano destinatari di, ovviamente, di persone che risultano essere quelle che minacciano in ogni posto la senatrice, ma tutta la società civile. Consigliere Iannotti, prego.
No, io molto brevemente faccio fatica anch'io a capire, tra l'altro mi associo un po' alla considerazione del consigliere Tarabini, perché di fatto lui dice posso votarla così come posso votarla emendata, anche perché dice, guardo il nocciolo della questione, cioè la cosa più importante è comunque esprimere solidarietà. Ma io credo che l'intento, anzi ne sono sicuro che l'intento di chi ha proposto questo ordine del giorno andava proprio in questa direzione. Io non penso che non... se fosse stato diverso, ci sarebbero, sarebbero contenute all'interno di questo documento delle considerazioni di carattere politico riguardo al fatto, come diceva prima anche il consigliere Cotelli. Qui è raccontato un fatto di cronaca, cioè io vorrei rileggere, io veramente faccio fatica, ma è per quello che poi sorgono i dubbi che enunciava prima la Roberta Songini, è per quello, cioè dubbi di natura politica. Ma lo dico molto francamente, lo leggo: in data 30 ottobre il Senato ha approvato la mozione della senatrice Abita Liliana Segre per istituire una commissione di indirizzo e controllo su fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. In occasione della votazione per l'istituzione della commissione sono sorte varie e diverse polemiche, metà del Senato è rimasto seduto. È una fotografia dei fatti. Le considerazioni politiche le ha fatte prima il consigliere Dalla Cagnoletta, è entrato nel merito di quello che è successo e di quello che quella parte politica che era la Lega in quel contesto ha fatto suo. La consigliera prima Songini non ha detto, non è entrato nel merito di quello che è avvenuto dicendo il perché andava votato o non andava votato, assolutamente. È lì, cioè è qui il discorso del discrimine. È chiaro che il dubbio viene, perché se tu togli questi due passaggi, a me viene il dubbio che ci siano delle posizioni politiche, cosa che molti della maggioranza, a parte qualche consigliere della Lega, nelle considerazioni fatte, anche il consigliere Motta, dice: a me interessa il contesto, non voglio andare in contrapposizione politica. Ma guarda che se togli questi due passaggi, entri in contrapposizione, prendi una posizione politica, ma guarda che rileggetela bene. Dopo, è vero che ci sono, cioè io appartengo a un partito, è chiaro che qui faccio anche politica, lo fa la Lega, ma è legittimo, però le cose bisogna dirle fino in fondo quando si votano poi i documenti, bisogna leggerli, non farsi magari prendere dalla foga, di qua, questo lo fate apposta per quello, poi può succedere, io poi se entriamo nel merito delle considerazioni posso anche dirti cosa penso di quello che è avvenuto, no? Quelle però sono, allora se avessimo presentato un documento su quello, legittimo, cioè uno diceva io prendo posizione, una posizione legittima chiara, ma questa è una roba assolutamente asettica, cioè anzi se l'avessimo voluto fare per non farcela votare, visto che comunque c'è una maggioranza, e per aprire e segnare proprio una contrapposizione netta, l'avremmo fatta in maniera diversa. È per quello, quindi il discorso legato alla maggioranza, Lega, non Lega, cioè, proprio detto così, chiaramente faccio fatica a pensare che il consigliere Tarabini prenda la tessera della Lega, no? Faccio fatica io, quindi penso che lo sappia anche il consigliere Songini. Però nasce il dubbio, perché poi si va dentro una considerazione, una contrapposizione politica netta, quindi è l'esatto contrario al consigliere Motta. Non votando questo emendamento, si apre veramente una contrapposizione politica, e una posizione politica chiara, che è legittima, però bisogna dirla.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Del Marco, prego.
Sì, grazie Presidente, volevo aggiungere un paio di opinioni a quello che ha detto in maniera grigia, il consigliere Zambon. In questi giorni, guardando i vari consigli comunali che ci sono in tutta Italia, sembra che ci sia la gara per trattare questo tema. È innegabile e indiscutibile che bisogna dare solidarietà alla senatrice Eliana Segre per quello che ha passato e anche per la sua figura, per quello che comunque comporta e rappresenta. Però secondo noi questo tema è, diciamo, che è stato un po' come una calamita per l'opinione pubblica, ed è per questo motivo che abbiamo detto che la politica probabilmente ha perso. Si sta usando probabilmente una persona di una certa età per fare una discussione, per magari distogliere le persone magari da altri temi e per legittimare delle posizioni. È una gara del politicamente corretto, probabilmente, almeno da come lo stiamo vedendo, cioè la cittadinanza che si sta proponendo a questa signora come se fosse, non lo so, noccioline. Noi abbiamo fatto un esempio nell'intervento precedente dell'odio e del cyberbullismo. Bisogna considerare che l'odio è sempre odio, a prescindere. Quindi combattiamo quello, ma per tutti. Ci sono persone che propongono questa mozione che sono anche magari appartenenti a gruppi o pagine Facebook dove dicono che le persone stanno bene a testa in giù. Faccio alcuni esempi. Quindi vogliamo essere contro l'odio? Va bene, va benissimo, e tutti noi probabilmente sbagliamo, anche noi qui probabilmente ogni tanto usiamo toni forse troppo accesi. Però onestamente questa partecipazione, pur, rimarco, dando solidarietà piena alla senatrice, onestamente non ci interessa, quindi per quanto ci riguarda ci asterremo. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola al consigliere Angelinis, prego.
Grazie Presidente, allora volevo fare un ragionamento un po' più in generale, al di là dell'emendamento su cui poi tornerò. Io credo che ogni tanto questo Paese abbia qualche difficoltà un po' al di là di questo consiglio, a guardarsi in faccia, a fare i conti col proprio passato. Non so se avete seguito quello che è successo nel comune di Schio, che sinceramente non sapevo manco dove fosse. Nel comune di Schio è stato proposto l'inserimento delle pietre d'inciampo per la città, in ricordo proprio delle vittime dell'Olocausto. E il consiglio comunale di Schio ha votato contro, dicendo che le pietre d'inciampo erano una cosa divisiva. Ecco, io credo che questo sia un fatto assolutamente grave, ma non dobbiamo far finta di niente o non parlarne, perché comunque è veramente brutto che su questi temi ci siano continue divisioni, perché questi sono proprio i temi che dovrebbero unire tutti, da destra a sinistra, perché uno dovrebbe essere di destra e dirsi convintamente antifascista, e quindi è veramente brutto che queste cose succedano, amplificate poi anche, seguendo anche il discorso degli altri consiglieri che sono intervenuti prima di me, da quello che è il mondo dei social network, che oggi offre strumenti che si prestano sempre di più all'odio e alla parola libera da parte di persone che davanti a uno schermo, invece che avere davanti la persona con cui stanno parlando, si permettono di usare toni e modi assolutamente...
Consigliere della Cagnoletta, lasciamo parlare il consigliere, poi se si vuole replicare o intervenire si fa ancora.
Grazie Presidente. Dicevo, i social network purtroppo stanno diventando un problema da questo punto di vista. Non è solo il problema dell'antisemitismo, come diceva anche il consigliere Zambon, ma in questa questione ha fatto veramente riflettere ai massimi livelli. Riguardo l'emendamento, io mi allineo a quanto detto dai colleghi della minoranza, nel senso che l'emendamento riporta ciò che è accaduto ai vertici delle nostre istituzioni, cioè noi non stiamo parlando di quello che ha detto un esponente politico ad una festa di partito, stiamo parlando di ciò che è accaduto nell'aula del Senato, che è il vertice delle nostre istituzioni, che noi come Consiglio Comunale dobbiamo, non possiamo ignorare sicuramente, cioè è proprio il fatto di negare un fatto, il fatto c'è, non vedo come si possa negare, come si possa passare avanti. Diceva anche il consigliere Tarabini, io l'avrei votata così com'è, appunto votiamola così com'è, nel senso vorrei capire qual è il problema di togliere questo passaggio che certifica semplicemente quello che è successo appunto in sede istituzionale, in una sede istituzionale più in alto di questa. Per cui niente, mi associo a quanto detto i colleghi, auspicando che queste divisioni non ci siano più in futuro. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste, consigliere Rota, prego.
Grazie signor Presidente, io invece sono uno dei firmatari dell'emendamento e lo sono perché probabilmente come il capogruppo Motta sono un banalotto e crede di votare una cosa per la quale io ho grossa difficoltà a non dire che così deve essere, cioè la solidarietà a Liliana Segre per me deve essere al di sopra di ogni sospetto e quindi ho ho firmato per eliminare la parte che io ritengo politica e probabilmente qui sbaglio secondo quello che dite voi, ma in coscienza per me invece è così che deve essere, perché io leggendo il titolo dell'emendamento ho letto solidarietà alla senatrice Liliana Segre, non demonizzazione di quanto è accaduto al Senato, perché se devo demonizzare quello che è accaduto al Senato lo faccio non utilizzando Liliana Segre, per la quale tutto questo che stiamo portando in essere questa sera secondo me è un teatrino inqualificabile, ma perché avessimo deciso di far quello io potevo essere d'accordo, contro, a favore, non lo so, cioè solo certe persone pensano in un modo, certe lo pensano in un altro e ognuno è libero di pensare quello che vuole. Io ho letto emendamento di solidarietà alla senatrice Liliana Segre, io Sergio Rota che ho votato l'emendamento do la mia totale solidarietà alla senatrice Liliana Segre malgrado quello che sia successo al Senato, perché quello è il fatto politico, a me del fatto politico non mi interessa, a me interessa la persona, quello che ha subito nella sua vita e quello che i 200 messaggi al giorno, che non sono 200 messaggi al giorno ma anche uno solo, è di troppo. Quindi quello che io dico, Liliana Segre sopra di tutto, ma e demonizzo anche quello che è successo l'altro giorno a Roma nelle vie intitolate a Nella Mortara e a Mario Carrara, che hanno lottato, combattuto contro il fascismo e il nazismo. Chi l'ha fatto è un imbecille, la mamma degli imbecilli d'altro canto è sempre incinta. Quindi per me l'ordine del giorno è solidarietà alla senatrice Liliana Segre. Come il capogruppo Motta, penso che la solidarietà sia manifestata al netto del considerato che, forse addirittura io la parte dove dice il 7 novembre 2019 l'avrei messo nelle premesse e avrei eliminato tutto il considerato che, perché il considerato che implica la parte politica di cui non mi interessa, che non mi interessa, scusatemi, di cui non riesco a trovare, cioè non mi sollecita nessun entusiasmo quella parte, quindi forse non avrei dovuto firmare, perché addirittura il considerato che io l'avrei eliminato tutto, cioè il 7 novembre l'avrei messo nelle premesse, e quindi io, e suppongo tutto il mio gruppo, continuiamo a manifestare la solidarietà al netto di tutto quello che è stato detto questa sera nel teatrino della politica. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Consigliere Songini, dichiarazione di voto? Prego.
Grazie. Niente, semplicemente per dire che appunto a buttarla in politica siete stati voi, i commenti successivi non fanno che confermare l'opinione, perché proprio è quando facendo finta che le cose non sono successe, perché appunto nell'ordine del giorno veniva riportata una sequenza temporale di eventi che ha portato poi il prefetto di Milano a prendere questa decisione, che è vergognosa, è veramente umiliante per il nostro paese quello che è successo. Quindi proprio perché noi non questa copertura politica alla Lega non la vogliamo dare, non parteciperemo al voto, usciremo dall'aula. Grazie.
Grazie consigliere. C'era il consigliere Palotti che aveva chiesto per dichiarazione di voto.
Grazie. Io come penso tutti, sono anch'io un po' amareggiato per come si sono sviluppati così i confronti, ma perché sono convinto anche che se si dovesse qui ripetere di doversi alzare per esprimere con un applauso la solidarietà a Segre, tutti si alzerebbero. Qui è solo una modalità che si è attivata di non condivisione di premesse, un modo diverso di valutare l'implicazione che mettere una frase oppure no ha per il significato verso l'esterno. Io voterò a favore perché credo che all'esterno di quest'aula verrà percepita una sola cosa, cioè se si è solidali con Segre, ma che le premesse non le leggerà nessuno, anche se sono convinto, e le tengo per me però la specifica delle convinzioni, che il metterlo oppure non metterlo ha dei risvolti importanti.
Grazie consigliere. Quindi se non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi chi è favorevole all'ordine del giorno? Astenuti e contrari. Quindi l'ordine del giorno è approvato all'unanimità. Era l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio. Buona serata.